Buonasera a tutti. Diamo inizio al Consiglio Comunale. Prego il segretario di fare l'appello.
Allora, Di Giulio è presente. Possi? Presente. Maggi? Presente. Negri? Presente. Casu? Presente. Ranzini? Presente. Doldi? Presente. Pizzarelli? Presente. Chierico? Presente. De Giovanni assente giustificato? Possi? Morici e Pea.
È presente in aula la dottoressa Galati, assessore
esterno.
Grazie segretario. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione dei verbali seduta precedente. Dobbiamo approvare i verbali della seduta del 18 di dicembre, dal numero 60 al numero 65. Erano assenti i consiglieri Ranzini, Chierico e Morici. Ci sono osservazioni su questi verbali? Nessuna osservazione. Quindi pongo in votazione il punto primo all'ordine del giorno, approvazione del verbale seduta precedente. Chi è d'accordo? Ah, già era assente, sì. Allora, si astiene Morici e Ranzini. Punto 2 all'ordine del giorno, comunicazione e deliberazione giunta comunale numero 127 del 20 di dicembre 2019 ad oggetto prelievo dal fondo di riserva, primo provvedimento. A seguito della sentenza della Corte di Cassazione numero 30.197 del 20/11/2019 è stato rigettato il ricorso del Comune di Monte Visconti verso l'ordinanza numero 3.723 del 22/10/2014, con la quale la Corte d'Appello di Milano aveva accolto il ricorso promosso dai signori Scuri in opposizione alla stima dell'indennità di esproprio così come era stata determinata dalla terna arbitrale. Pertanto il Comune è stato condannato a pagare l'importo di 11.931,84 spese processuali, quindi è stato fatto un prelievo dal fondo di riserva il 20 di dicembre. Questa è una semplice comunicazione. Punto 3 all'ordine del giorno, approvazione scadenze Tari, tassa dei rifiuti per l'anno 2020. Prego l'assessore Galati di darne delucidazioni.
Sì, buonasera a tutti. Allora, relativamente alla Tari mi ritengo opportuno evidenziare, oltre appunto alle scadenze, che quest'anno portiamo questa sera il bilancio di previsione 2020-22 senza prima aver approvato il piano finanziario Tari, in quanto con l'articolo 1 della legge 205 del 2017 è stato attribuito ad ARERA, autorità di regolazione per energia, rete e ambiente, specifiche competenze per elaborazione del nuovo metodo tariffario per il settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione del piano economici finanziari. ARERA, con delibera 303 del 2019,
Grazie. Buonasera. Allora, brevemente, mi occuperò questa sera di parlare, per quanto riguarda la nostra amministrazione, dell'ambiente, della natura e della sicurezza e legalità. Non si può pensare di essere dei bravi amministratori senza sforzarsi di essere anche dei difensori della natura e dell'ambiente, perché territorio e ambiente sono parole molto vicine al nostro essere amministratori e noi rivendichiamo con forza questa identità. Cercheremo di adottare tutte le misure necessarie e all'avanguardia per la tutela del paesaggio e della natura. Per l'attuazione del nostro piano di intervento chiederemo l'aiuto e l'appoggio di tutte le istituzioni presenti nel nostro territorio. Lavoreremo per la formazione e la tutela dell'ambiente sia dai primi anni della scuola. Stiamo valutando la possibilità di organizzare un gruppo di volontari che collaborino con le guardie del parco nella prevenzione dei reati contro l'ecologia e l'ambiente, con importante aiuto e collaborazione delle giacche verdi. Ci opereremo per il controllo dell'uso, specialmente nel Parco del Ticino e durante le feste del paese, di prodotti biodegradabili e non inquinanti. In occasione delle feste che si terranno a Montevisconti, stiamo valutando la possibilità di dotare ogni partecipante, ogni ospite, di un bicchiere con legaccio da usarsi in alternativa ai bicchieri monouso biodegradabili, di elevato costo per i commercianti e che creano comunque rifiuto. I bicchieri che verranno offerti ad un costo rimborsabile alla riconsegna magari recheranno simboli mottesi, vuoi del torchio, vuoi dei rioni, vuoi del logo della festa. La Proloco, altra associazione, si potrà far carico della gestione degli stessi. Naturalmente chi sarà sprovvisto del bicchiere non potrà consumare bevande all'esterno dei locali. Daremo sostegno alle iniziative che contemplino l'uso e l'applicazione di energie alternative, ovvero sostegno alle energie pulite, incentivando ad esempio l'uso di auto ibride, magari posizionando colonne per il loro rifornimento elettrico. Favorire la riconversione strutturale, restauri e salvaguardia della cultura rurale cortile e sottotetti saranno dei nostri obiettivi per l'anno in corso. In merito sicurezza e legalità, vorremmo che Montevisconti fosse un paese sicuro nel quale vivere. Per questo sarà nostro obiettivo reprimere con fermezza ogni forma di delinquenza e di criminalità, ovvio nei limiti imposti dal numero degli agenti operanti sul territorio. Potenzieremo il circuito di telecamere per coprire le zone in cui possano verificarsi atti di vandalismo e violazioni della legge, anche se sarà arduo compito competere con la fantasia distruttiva di alcuni soggetti. Recentemente è stato vandalizzato un monumento ai caduti strappando le piante ornamentali e sono stati divelti due cartelloni elettorali. Abbiamo finalmente portato a compimento nel nostro territorio l'iter per l'operatività del controllo di vicinato in accordo con la Prefettura di Milano, il Comando dei Carabinieri e la fattiva collaborazione del Comando di Polizia Locale. I cittadini che al momento hanno aderito a questa iniziativa sono una quarantina e rispondono ad un coordinatore. Come forse avrete notato, abbiamo iniziato a posizionare i cartelli recanti il logo del controllo del vicinato sulle strade di accesso al paese. A breve provvederemo a posizionare i cartelli, una decina, anche internamente al paese. Il passo successivo sarà quello di dividere in sottogruppi soci in base alla suddivisione che faremo del territorio. Pensiamo ai rioni, Ogni sottogruppo avrà un referente ed i referenti saranno in contatto con il coordinatore e il comando della polizia locale. Sono attivi indirizzi mail, WhatsApp e sito social. A breve istituiremo uno sportello comunale per l'informazione e il controllo del vicinato, mi auguro con la collaborazione dei rappresentanti di tutte le forze politiche presenti sul territorio. Stiamo imponendo in concerto con l'assessorato regionale competente per mettere in atto tutte le misure necessarie per aumentare l'organico della polizia locale e per incrementarne l'equipaggiamento dei nostri agenti, con strumenti che diano loro un valido aiuto nell'esercizio del loro compito istituzionale. Infine, stiamo valutando, con incontri mirati, la possibilità effettiva di avere in loco un'unità comunale di protezione civile. Grazie.
Grazie, Assessore Dolli. Assessore Maggi.
Sì, buonasera. Mi riallaccio un po' al discorso di Dolli e in questo caso mi fa piacere come l'attività degli diversi assessori sia, se vogliamo, sinergica, nel senso che la sicurezza, lo spettacolo, ma anche le politiche giovanili, come ben tutti sappiamo, si intersecano e fanno parte l'una dell'altra. E riprendendo un po' il discorso di Dolli, sono dei bellissimi punti che relativi all'utilizzo di dei bicchieri che devono essere comunque legati alla persona e quant'altro, evitano lo spreco di prodotti che vengono buttati via, e da questo punto di vista si rispetta di più l'ambiente. Detto questo, come introduzione, il nostro programma, come quello di 5 anni fa, è un programma avveniristico, se stiamo a vedere. Programma avveniristico per quanto riguarda tutti gli assessorati, tutti i temi che andremo a trattare questa sera, però forti anche dell'esperienza che abbiamo avuto nei 5 anni precedenti, abbiamo voluto, come dire, fare un salto di qualità ancora più importante, perché ci rendiamo conto che dopo 5 anni aver comunque risanato, se vogliamo, le attività di Motta Visconti, quelle che erano, diciamo, di base, adesso invece possiamo veramente attivarci per dare dei servizi ancora migliori al nostro paese. Dicevo, sì, un programma avveniristico. Proprio pochi giorni fa abbiamo fatto una delibera di giunta relativa alle manifestazioni che sono state implementate rispetto a quelle degli anni passati, con un occhio molto importante ai giovani, allo sport e alle politiche giovanili. Abbiamo ripristinato la festa dello sport, che è stata inaugurata nel primo mandato della nostra amministrazione, ma che poi di fatto non ha avuto più un seguito. E allora vogliamo ripartire anche da quello, perché secondo me è un momento di incontro dove le varie associazioni possono, come dire, esaltare quelle che sono le attività comunali e quindi farsi anche pubblicità e attirare di più i giovani nel mondo dello sport. Più che altro vorrei ricordare le attività che abbiamo già affrontato, quindi dal punto di vista della collaborazione con tutte le associazioni, e quindi anche la gestione delle strutture comunali è stato il primo passo da parte mia come assessore che ho intrapreso, e devo dire sono molto soddisfatto di come abbiamo concluso tutta l'organizzazione delle nostre strutture comunali, valorizzando al massimo anche quello che è il nuovo palazzetto, e così come dire con la buona riuscita e la felicità, se vogliamo, un po' di tutti i partecipanti. Un altro punto importante che voglio ricordare, e che poi sarà propedeutico anche per lo sviluppo e le successive dire, ripercussioni che avremo attraverso questo punto è relativo alle politiche giovanili. Abbiamo intrapreso una sorta di collaborazione con la Casa del Giovane, il dottor Feder in particolare, promuovendo questo tipo di ricerca che verrà somministrata ai ragazzi delle medie in prima battuta quest'anno, ed è veramente secondo noi un punto zero da cui partire per poter avere un quadro di quelle che sono le problematiche adolescenziali, ma anche relative alla famiglia di per sé, che abbiamo all'interno del comune di Motta Visconti. Sappiamo tutti le problematiche che esistono, che se vogliamo ci accompagnano da diversi anni ormai, anzi forse ci sono sempre state, ma forse ultimamente sono come dire accresciute in maniera esponenziale, e quindi abbiamo voluto dare un momento di riflessione all'interno del nostro gruppo e cercare di trovare delle risposte, e queste risposte le abbiamo trovate attraverso chi ne sa più di noi. Quindi il dottor Feder ci ha consigliato quelle che sono di fatto le forme di monitoraggio da poter applicare per capire realmente lo stato in essere dei nostri giovani. Quindi siamo andati a parlare anche col dirigente scolastico per poter trovare l'approvazione anche da parte della scuola, perché di fatto questo test verrà somministrato all'interno della scuola. Sicuramente se ne parlerà nella prossima commissione scuola, e purtroppo non avevo ancora tutti i numeri dei referenti della commissione scuola, però vedo che sono presenti anche qua nel pubblico, pertanto mi impegno formalmente a comunicare direttamente con loro, ma non solo con loro, anche con la minoranza, nel senso che sarebbe opportuno avere un tavolo di lavoro dove poter parlare con tutti i membri del Consiglio Comunale, anche perché penso che sia veramente una tematica che va affrontata insieme e che può trovare soluzione attraverso la partecipazione di tutto il gruppo consiliare. Grazie.
Grazie Assessore. Assessore Possi.
Buonasera a tutti. Allora, in questo aggiornamento diamo qualche notizia. Visto nel contesto attuale sociale, viste le crescenti necessità dei cittadini, abbiamo un'attenzione particolare sempre verso le fasce più deboli. Viste le funzioni trasferite agli enti locali per attuare tutte le misure necessarie nei bisogni primari sempre più vari e complessi, quali ad esempio mancanza di lavoro, emergenza abitativi, crisi nelle famiglie con problemi genitoriali e sociali. Per affrontare e proporre risposte adeguate a tutti i cittadini abbiamo aumentato la presenza dell'assistente sociale a 31 ore settimanali. Nel bilancio che vedremo 2020 si garantisce la continuità a tutti i servizi sociali e agli interventi predisposti già negli anni precedenti. Infatti in questo settore abbiamo previsto un investimento di circa 1 milione di euro. Siamo così a dimostrare lo sforzo economico dell'amministrazione comunale e dell'assessorato per garantire i seguenti servizi già avviati e consolidati negli anni scorsi, quali l'erogazione dei contributi per l'integrazione al pagamento delle rette degli asili nido, della scuola dell'infanzia, dei buoni pass mensa per infanzia primaria e secondaria, inserimento di minori istruttori idonee secondo le disposizioni del giudice tutelare, servizi di integrazione lavorativa per i cittadini in condizioni di svantaggio sociale con borse lavoro e tirocini lavorativi, servizio di assistenza domiciliare, pasti a domicilio per tutte le persone disabili e anziane che non riescono a svolgere autonomamente le normali funzioni di vita quotidiana, il servizio di trasporto attivato tramite la convenzione con la Croce Azzurra, che permette la mobilità verso ospedali e ambulatori per persone in difficoltà. Aiuti nell'inserimento in RSA di persone anziane che non possono continuare la permanenza a domicilio, con anche contributi al pagamento nelle situazioni di particolare disagio economico. Contributi ad integrazione delle rette in strutture residenziali e semiresidenziali a favore di persone anziane o disabili. Erogazione di contributi per il pagamento di utenze, affitti, acquisto medicinali e beni di prima necessità. Assistenza domiciliare ai minori rivolta alle famiglie con minori in situazioni di disagio sociale e a rischio di emarginazione, con intervento di educatori professionali. Abbiamo lo sportello lavoro nella sede comunale, il servizio di ginnastica per la terza età, il servizio tutela minori sempre mantenuto in forma associata. Da quest'anno avremo anche gli orti sociali. Nell'ambito culturale, anche nel corso del 2020, vogliamo proseguire con le iniziative proposte sia dall'amministrazione comunale che da tutte le associazioni locali con fine culturale, artistico e ricreativo, per stimolare, favorire e sviluppare la socializzazione e valorizzare il nostro patrimonio storico e umano, mediante ad esempio la realizzazione di spettacoli teatrali, musicali e di danza. Inoltre, con la biblioteca, oltre a incentivare la lettura, proseguiremo con interventi mirati, quali incontri con l'autore, scrittori, presentazione di libri, laboratori dedicati ai ragazzi, letture speciali dedicate ai ragazzi in occasioni particolari, attività di lettura presso le scuole, visite guidate a mostre, musei e anche vetrine organizzate per eventi. Con l'occasione informo tutti che l'ottimo risultato ottenuto dalla nostra biblioteca nell'anno 2019 si sono registrati 11.000 prestiti. Nell'ambito della pubblica istruzione, oltre all'offerta formativa educativa delle nostre scuole, alle attività indicate nel piano del diritto allo studio, collaboriamo con la stessa per interventi agli studenti finalizzati al sostegno nel prepo, scuola e refezione scolastica, disagio scolastico e disabilità, servizio di assistenza domiciliare, come ho già anche detto, interventi specialistici, lo sportello psicologico e pedagogico, servizi di aiuto allo studio, facilitazione e mediazione linguistica. Queste sono tutte le cose.
Grazie,
diciamo,
assessore. Per completare un attimino il quadro del nostro del DUP, cioè si provvederà, vediamo appena possibile, di revisione del completa del piano regolatore, che ormai è scaduto da tanto tempo. Notizie di questi giorni: sembra che possa avviarsi il progetto CAGI, come era stato presentato, e quindi probabilmente a breve avremo qualcosa di concreto. La rivalutazione del centro storico, chiaramente dovremmo anche agire su questo punto. Procederemo anche con la sfattatura delle strade, come è già stato iniziato nel precedente mandato e che continueremo anche quest'anno. L'illuminazione pubblica: abbiamo avviato la procedura per quanto riguarda un project finance per la sostituzione completa di, dove necessita naturalmente, di tutta l'illuminazione pubblica con degli impianti a LED. Contiamo entro la fine dell'anno di poter andare a bando anche di questo. Un altro punto importante che prenderà sicuramente, dobbiamo partire entro giugno, prima della chiusura delle scuole o alla chiusura delle scuole, e l'intervento dell'efficientamento energetico per quanto riguarda le scuole, le scuole elementari. Quindi contiamo di poterlo fare durante le vacanze estive e eventualmente poi procedere magari con lavoro serale quando i ragazzi non sono presenti nella scuola. Anche per la scuola media stiamo vedendo di inserire un progetto per il recupero della struttura, che non è più naturalmente dell'amministrazione comunale, è stato dato a saldo delle nuove scuole, ma che però chiaramente rappresenta anche questo un punto che va recuperato, aiutare l'azienda che ha in affido adesso questa, che prenderà in consegna questa struttura, aiutarli comunque a trovare una sistemazione che possibilmente nel sociale, che possa avere un utilizzo. Chiedo se ci sono interventi sul bilancio. Parte che poi suona. Va bene, ok. Assessore Galati.
Sì, no, niente, volevo integrare rispetto a quanto detto appunto dagli altri assessori, dicendo appunto che quali sono le novità della legge bilancio, che sicuramente hanno inciso sulla parte operativa per il triennio 2022 del DUP, e un po' dare le spese dei diversi appunto obiettivi, diverse missioni descritti, quindi dare i numeri rispetto agli obiettivi e le missioni descritti dagli assessori. Quindi dicevo che sulla parte operativa per il triennio del DUP, il triennio 2020-22, tiene conto delle novità introdotte dalla legge finanziaria numero 160 del 2019, tra cui le più importanti a mio modo di vedere sono sicuramente l'unificazione dell'IMU della TASI, che si tratta appunto di una semplificazione sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, nel senso che la TASI viene soppressa senza comportare una maggiore pressione fiscale a carico dei contribuenti. Sul fronte delle entrate viene incrementato il fondo di solidarietà comunale per un importo di 100 milioni, che per il comune di Motta porta un beneficio di circa 18.000 euro in più rispetto al 2019. Come già previsto per il 2019 c'è ancora il contributo per gli investimenti comunali in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, che a seconda della fascia demografica di appartenenza il contributo varia. Il comune di Motta, appartenendo tra la fascia dei 5.000 e 10.000 abitanti, viene attribuito un contributo di 70.000 euro. Altra importante novità che speriamo abbia i suoi benefici è sul lato della riscossione, incidendo sulla procedura temporale di riscossione al fine di snellire i tempi di incasso o di inesigibilità, ahimè, con un potenziamento del titolo di accertamento già presente per alcuni tributi erariali, che sopprime, cioè praticamente viene soppressa la fase di notifica del titolo esecutivo costituito dalla cartella o dall'alternativa ingiunzione di pagamento. Per quanto riguarda il fondo di credito di esigibilità, era previsto un accantonamento del 95% della media dei mancati incassi in conto competenze degli ultimi 5 anni per i comuni che hanno rispettato determinati indici, noi ci rientriamo, di tempestività dei pagamenti, tale percentuale è stata portata al 90%. Quindi DUP, che è coerente con quanto definito con gli strumenti di programmazione obbligatori, quali appunto le linee programmatiche di mandato e il piano triennale delle opere pubbliche e del programma di assunzione del personale. Relativamente al programma di opere pubbliche viene definito appunto gli interventi che si prevede di realizzare nel periodo 2020 e 2022, ed è stato oggetto appunto di delibera di giunta numero 133 del 24/12/2019, e sono finalizzati a dotare il territorio urbano di infrastrutture e servizi che possono migliorare la qualità di vita dei cittadini. Dei numeri poi appunto parleremo in bilancio. Per la programmazione fra bisogni del personale si prevede per il 2020 una cessazione nell'assunzione di un dipendente categoria C. Dal punto di vista delle entrate, anticipo già comunque sarà appunto oggetto del prossimo punto dell'ordine del giorno, che è l'amministrazione, come da aliquote elencate nel DUP, ha deciso appunto di aumentare l'aliquota addizionale comunale. Tra gli obiettivi primari strategici Comune di Motta, che sono stati appunto descritti dagli assessori in precedenza, sicuramente la sicurezza del cittadino, che trova riflesso nella missione 3, rientrando nella finalità di questa missione, appunto elenco solamente le spese correnti, visto che poi delle spese in conto capitale parleremo in bilancio. È previsto uno stanziamento di 329.000 per appunto la missione 3, che ripeto riguarda la sicurezza del cittadino, di 329.460, dove le spese correnti riguardano principalmente le retribuzioni per la polizia locale e le utenze per la sede della polizia locale. Abbiamo previsto anche qui 5.000 euro per quest'anno per il controllo del vicinato. Relativamente invece alle iniziative culturali e sportive, questo obiettivo trova riflesso nella missione 6, politiche giovanili, sport e tempo libero, dove vengono stanziate 71.046, nella missione 5, attività culturale, dove sono previsti 91.395,94 di spese in conto corrente. Spese correnti riguardano per lo più la gestione del servizio biblioteca per 24.000, le spese dell'utenza della biblioteca per 7.000, la convenzione parrocchia per uso cinema arcobaleno per 16.409, e la quota e l'adesione della Fondazione per Leggere per 10.000. Nell'ambito del settore sociale la missione è la 12, è previsto complessivamente una spesa di 771.066,20 che ricomprende questa missione. Il programma 1, intervento per l'infanzia e minori e per gli asili nido, è distanziata una spesa in conto corrente per 227.609. E per il programma 3, interventi per anziani, sono previste spese per 137.889,70, mentre per il programma 4, interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale, sono previsti 117.784,50 e per le famiglie 283.743. Per invece la missione 4, istruzione e diritto allo studio, viene prevista una spesa corrente di circa 799.968,57.
Grazie Assessore. Ci sono interventi? Consigliere Pea.
Sì, allora, alla luce di quanto si sta discutendo avrei qualche domanda da fare. Assessore Galati, a pagina 39 scrivete che per gli anni 2020, 2021, 2022 non sono previste accensioni di mutui. Poi scrivete anche, come pagina 43, che ricercherete nuovi spazi di finanziamento. Quindi, quale delle due? C'è poi una persona dedicata all'identificazione dei contributi, come scritto a pagina 43. Si può sapere chi sarebbe? Assessore Doldi, cosa intendete per convenzioni carabinieri in congedo, pagina 43? In che modo intendete incentivare la convenzione con le forze di polizia privata, pagina 44? Sindaco De Giuli, come intendete incentivare nuovi insediamenti nelle zone dismesse, pagina 44? In che modo favorirete una detassazione specifica, l'insediamento di nuove imprese sul territorio, come pagina 44, quando ad esempio l'IMU è rimasta invariata, pagina 9. Assessore Possi, in questi mesi sono stati fatti incontri con i commercianti, pagina 46. E come intendete favorire con incentivi fiscali l'apertura di nuove attività commerciali, pagina 46, dato che l'IMU sui negozi sfitti è rimasta invariata. Grazie.
Allora, io ho capito la prima e la seconda, se poi cortesemente può ripetere, ma le nuove forme di finanziamento che non siano ovviamente i mutui, nel senso bandi che ci consentono appunto di finanziare, come è successo per la scuola media, delle opere. L'altra domanda invece non l'ho capita, me la può ripetere?
Questo non riguarda prettamente te, la persona indicata per favorire la ricerca per quanto riguarda i contributi che possono essere, quindi pubblicazione, bandi, eccetera. Ecco, cioè, praticamente sta riassumendo, sta chiedendo tutto quello che si andrà a realizzare. Questo è un punto, naturalmente è un programma che verrà realizzato nel tempo, quindi step by step. Non è detto che noi nel giro di pochi mesi realizzeremo tutti questi punti che lei ha fatto rilevare. È chiaro che sono nel nostro programma e vogliamo naturalmente dare accoglimento a tutto questo. Altri interventi? Ma a parte che è stata una mitragliata, non ho avuto il tempo neanche di poterle recepire, però voglio dire, è chiaro che le risposte le daremo man mano che andremo ad operare su questo strumento, no? Quindi nel momento in cui daremo realizzazione a quest'altro che è stato tra l'altro anche richiesto, lo vedrete. No. Ci sono altri interventi? Ma i carabinieri in congedo, cioè chiaro, fa parte nel programma del programma per cui ci attiveremo per realizzare anche questo, cioè non è che dobbiamo realizzarlo domani, è chiaro che fa parte del nostro lavoro. Assessore
Marco. Sì, no, io mi riallaccio esattamente a quello che dice il mio sindaco. Cioè, di fatto non si possono fare delle domande così puntuali dopo pochi mesi di amministrazione pensando che uno abbia le risposte. È chiaro che le forze di ogni singolo assessore e dei consiglieri comunali sono indirizzate punto per punto. È impossibile pensare che uno abbia, come dire, la risoluzione di qualsiasi tipo di punto all'interno del DUP dopo pochi è chiaro che noi sappiamo come fare e dove andare a reperire, però è anche vero che non ci siamo ancora attivati per ogni singolo punto, perché è, come dire, temporalmente impossibile. Non so se è arrivato il messaggio, e magari poi quando ecco. Ma allora, cioè, anche qua, non è importante, secondo me, che voi capiate il modo in cui noi operiamo. L'importante è che alla fine i risultati arrivino e che i cittadini siano contenti, esattamente come sono stati contenti che noi abbiamo realizzato più dell'80% del programma dello scorso mandato. È la realtà, lo so che può dare fastidio, ma questa è la realtà.
Consigliere Maldifassi.
Allora, ci vuole un po' di meditazione, perché allora, se dobbiamo analizzare il DUP nell'intero possiamo star qua le ore a discuterne. Io nel DUP non ho trovato traccia della convenzione con Corsico per il sud-ovest, quindi c'è, non c'è, boh. È un DUP secondo me scritto sulla carta del formaggio, perché non l'avete neanche riletto, mancano delle frasi, parole incomprensibili, però al di là di questo, avete scritto tante belle cose, ci mancava soltanto che scrivevate che volevate far risorgere i morti e poi c'era dentro tutto. Uno legge il DUP e dice, cavolo, quante belle cose che vogliono fare, poi va a vedersi il bilancio e dice, ma con che soldi fanno queste cose? I bandi sono zero, quindi ditemi dove andate a prendere i soldi. Nello specifico parliamo, non so, della cultura. Avete detto che volete incentivare il rapporto con i ragazzi per prevenire gli abusi, il bullismo. Nell'ultimo consiglio comunale avete detto che il bullismo a Motta non c'è, quindi cosa vi attivate a fare se il bullismo a Motta non c'è? Seconda cosa, incentivazione ai commercianti. Va bene, incentivazione ai commercianti, apriamo il nuovo supermercato, track, belli incentivati. Non so, parliamo anche del turismo. Avete scritto che volete fare, io le chiamo autostrade ciclabili. Quando eravamo in maggioranza, noi della Lega, il sottoscritto è andato all'ANCI, perché la Regione Lombardia presentava un bando di 15 milioni a fondo perduto per il rifacimento del campo sportivo, e in questo bando c'era dentro anche l'adesione a un progetto che Regione Lombardia sta già portando avanti, che è quello della costruzione delle famose autostrade ciclabili, modello Norvegia. Al sottoscritto, quando l'ha portato all'attenzione del gruppo, è stato reso in faccia, dicendo che a Motta Visconti un bando del genere non serve, e adesso voi lo volete fare. Con che soldi volete farlo? Non so neanche io da dove partire, perché veramente avete messo, vi ripeto, dentro il mondo, ma poi uno va a controllare il bilancio e non c'è niente. Anche la dotazione per le forze dell'ordine del famoso taser, ma la mia domanda è, il comune può farlo? Perché a me risulta che la Regione Lombardia sta provvedendo a emanare un bando, quindi non penso che gli enti locali possano provvedere a dotare i taser. Bisognerà accedere al bando e Regione dà i soldi per dotare. E quindi niente, anche le politiche giovanili, lo sport e il tempo libero, va bene, ok, avete incentivato le manifestazioni, ma non è che fare 5 manifestazioni in più abbiamo risolto il problema dei giovani. Abbiamo un problema che i giovani non hanno spazio dove aggregarsi, non hanno risposte da parte della politica. Quindi spiegatemi un po' come fate a realizzare tutte queste cose senza soldi, fondamentalmente.
No, allora, a me sembra di parlare in italiano e mi sembra anche di aver esposto questi nuovi progetti. Tra l'altro poi vorrei ringraziare pubblicamente il mio consigliere Federica Casu, perché è stata lei a promuovere questo tipo di percorso con il dottor Feder. Quando si parla di politiche giovanili, caro Maldifassi, si parla esattamente di quello che lui, che lei ha appena detto, ovvero andare a cercare quali sono le problematiche, quali sono le problematiche che hanno i nostri giovani, e devo dire per la prima volta un'amministrazione comunale si impegna in questo progetto avveniristico che sarà esattamente il punto zero. Inutile che scuote la testa, Maldifassi, è inutile che scuote la testa. Sa per quale motivo? Sa per quale motivo? Perché questo qua sarà veramente un progetto importante per i giovani di Motta, e i soldi per fare questo progetto ci sono, perché non è una cosa che ci costerà, ci dipenderà le casse comunali. Inoltre, dicendo questo, la cosa che mi sono dimenticato di dire precedentemente è che a seguito di quelli che saranno i risultati, che lei forse non ha ancora intuito l'importanza che avranno, da lì in poi ci sarà il ponte tra quelle che sono le problematiche adolescenziali che derivano esattamente dalle scuole medie, quindi che poi di fatto si ripropongono con le scuole superiori, eccetera. È qua che partiranno i progetti, saranno dei progetti ponte che legheranno da una parte i ragazzi alle scuole medie e dall'altra i ragazzi delle scuole superiori, in modo tale da avere una sorta di, come dire, unione tra questi due mondi e poter dare degli stimoli in più a dei giovani che forse adesso non ne hanno, ecco. Comunque a me sembrava di essere stato chiaro prima. Quando lei dice che le politiche giovanili non sono state toccate all'interno del DUP, dice una castroneria. Perché fondamentalmente questo è un progetto veramente che tocca le politiche giovanili, quindi cioè, a me sembrava che l'italiano non fosse discutibile in questo caso.
Io volevo solo aggiungere, siccome è stato fatto riferimento ai finanziamenti della regione eccetera, guardate che normalmente, tipo anche quello lì del centro polisportivo e quant'altro, c'era un contributo da parte della regione parziale, non totale. Quindi è evidente che se devo spendere 200.000 euro e la regione me ne dà 100, gli altri 100 li devo trovare nelle casse mie, e quindi dobbiamo trovare questi finanziamenti all'interno. Questo valeva per il centro polisportivo, per le piste ciclabili e quant'altro. Cioè, bisogna naturalmente trovare le risorse per mettere la nostra parte, perché la regione non è che finanzia totalmente tutto. Per quanto riguarda i giovani, io mi ritengo, cioè è chiaro che il lavoro che sta facendo Maggi e Caso è abbastanza importante per un tipo di giovane. Poi ci sono gli altri che frequentano le palestre, che frequentano i corsi sportivi, dall'oratorio. Abbiamo praticamente un giovane che vuole oggi dedicarsi al calcio, alla pallavolo, al basket, al karate, a qualsiasi attività, trova spazio sicuramente a Motta Visconti. Quindi mi sembra che su questo lato, da questo campo, sia stato fatto un ottimo lavoro e si sta facendo attualmente un ottimo lavoro. È chiaro, ognuno lo può criticare come vuole, però bisognerebbe andare magari in una palestra, andare al campo sportivo, andare al centro della gioventù e vedere i ragazzi che ci sono, e vedrete che ce ne sono veramente tanti. Purtroppo ne abbiamo un po' anche per la strada, e questo è il progetto che si vuole fare, il progetto che sta facendo anche la Lule presso il punto incontro giovani. Sono tutti progetti che si stanno cercando di fare per recuperare anche quella parte di giovani che purtroppo non frequentano, perché il giovane che frequenta normalmente un'attività, qualsiasi attività sportiva o culturale, sicuramente è un giovane sano. È il giovane che troviamo molto spesso per la strada, quello che, come diceva prima Doldi, per divertimento si diverte a sradicare gli alberi al monumento dei caduti, cioè probabilmente non si rendono conto di quello che stanno facendo veramente, e quindi è su questo campo che dobbiamo oggi ancora intervenire, e spero, ecco, in un intervento abbastanza consistente per cercare di portare alla normalità anche questi ragazzi. Altri interventi? Certo, Cristiano.
No, in realtà quello che ho ascoltato è sostanzialmente questo. Ci avete chiesto come salveremo il mondo, giusto? Sì. E ha soprattutto devo rispondere io. E soprattutto come, giusto, no? Salvare il mondo. Allora, io, per carità, poi c'è chi è cattolico, chi no, però nemmeno Dio ha fatto il mondo in un giorno, giusto? Siamo insediati da poco. Io lavorerei magari più sul merito, o comunque mi metterei a discutere nel momento in cui tu vedi il progetto e ci ragioni. Allora io posso accettare che tu venga qui a dirmi, che lei venga qui a dirmi, se vuoi, ad andare a toccare lo specifico, ok? In questo momento esponiamo quella che è la nostra idea, questo è il nostro, quelli che sono i nostri progetti, nel merito ci arriveremo. L'esempio della Federica, l'esempio del Chicco, del Maggi, ripeto, io vi invito seriamente ad andarvelo a guardare, ok? E non fare la demagogia classica che comunque qualcuno tende a fare. Ribadisco, magari questa domanda l'avrei sicuramente più accettata, più apprezzata tra un anno, magari su determinati specifici argomenti. Questa è la cosa che secondo me va fatta o andrebbe fatta. Fatta così genericamente, come farete questo, come farete quello? Certo, come diceva il Chicco, lo vedrete piano piano. E allora poi accetteremo se ci saranno delle critiche o eventualmente dei miglioramenti sulle cose.
Grazie, consigliere Ranzini. Consigliere Morici.
Dai, non dite oddio. Allora, parto dall'ultimo punto, dall'ultimo intervento. Si discute sul merito quando vedi il progetto, al momento esponiamo i nostri progetti. E si sta parlando di un DUP triennale in cui nella parte di linee programmatiche di mandato, non sto a spiegare la normativa perché non ne posso veramente più, nelle linee programmatiche di mandato in cui, ricordo, avete appiccicato il vostro programma elettorale, viene sintetizzato, e poi nella sezione strategica, dove si dovrebbe guardare stare larghi il triennio, ma in realtà è l'anno di cui si sta trattando, riappiccicati di nuovo il programma. Quindi abbiamo le linee programmatiche e la sezione strategica, che dico sostanzialmente, perché sono state fatte ovviamente delle aggiunte che nel programma elettorale non c'era, a cui ad esempio il discorso del supermercato, ma che appunto sono dei copia e incolla, né più né meno, come diceva il consigliere Maldifassi, senza neanche andare a guardare che cosa siete andati a scrivere. Le nostre domande sono state mirate. Uno dice: ma dovete guardare i progetti? Ma di fatto si stava semplicemente chiedendo su tematiche e su progetti su cui potevate già agire nel 2020, potete già agire nel 2020, quindi andare a chiedere come intendete farlo non è assolutamente una bestemmia, esattamente come il fatto di andare a scrivere nella sezione strategica incentiveremo l'apertura di nuove attività commerciali, di nuove attività artigianali, di nuovi insediamenti, e poi nel triennio non prevedete alcuna agevolazione fiscale, perché di triennio si sta parlando, di fatto dei problemi ci sono. Andate a scrivere: prevederemo degli incontri mensili con i commercianti o degli incontri in Asso Lombarda. Ormai sono quanti? 7 mesi? Facciamo caso che sono i 2 mesi del 2020, per non andare indietro. Questi 2 incontri sono stati fatti? Sì? No? Quindi capire un attimo se quello che è stato scritto è velleità oppure effettivamente può essere deciso. Ritorno su quello che hanno detto i diversi assessori nei loro interventi. L'assessore Doldi dice che con una proposta che mi trova d'accordo, l'utilizzo di bicchieri riutilizzabili, noi abbiamo negli scorsi consigli comunali presentato una mozione che ci avete bocciato, dove dicevamo esattamente di andare in questa direzione. Dite: chi non avrà un bicchiere non potrà consumare bevande al di fuori dei locali. E uno dice: cavolo, ma se uno se la porta da casa cosa fa? E la chiudo qua. Aumentare l'organico della polizia locale, e mi ricollego anche a quello che ha detto l'assessore Galati, dove semplicemente riportava la delibera, diceva che nel 2020 è prevista una cessazione, un'assunzione di un dipendente C. Ora io vado a memoria, però mi pareva che nel 2020 fosse già previsto un pensionamento, e qualche settimana fa c'è stata una dimissione da parte di un dipendente, quindi di fatto, ma ribadisco, vado a memoria perché su questo non ho modo di andare a vedere, di fatto siamo con un dipendente in meno, nello specifico all'interno dell'organico della polizia locale. Non è prevista a bilancio un aumento dello stipendio all'interno del comparto polizia locale, quindi mi chiedo come si farà ad andare ad aumentare l'organico. Poi l'assessore Maggi parla, vabbè, lasciamo perdere il risanato delle attività di Motta Visconti, parla di aver ripristinato la festa dello sport. Ora probabilmente ci sono parecchi ex assessori a cui fischiano le orecchie, ma non lo so, arrivo al 2012-2013 in cui una festa dello sport è stata organizzata, ma evidentemente non era attento. Si parla di punto zero da cui partire sulle problematiche adolescenziali, e parlo di più ex assessori, perché non erano magari assessori in quel momento. Punto zero da cui partire sulle problematiche adolescenziali, in cui è la prima volta che un'amministrazione fa attenzione. Uno dice: cavolo, ma abbiamo una convenzione con la LULE, che è una cooperativa, un'associazione presente sul nostro territorio, andiamo addirittura alla Casa del Giovane di Pavia. E uno dice: boh, a maggio va in scadenza la convenzione per l'utilizzo del PIG, non se ne fa assolutamente cenno, verrà rinnovata, non verrà rinnovata, non andiamo fra 3 anni, fra 5 anni, andiamo fra 3 mesi neanche. Si dice: facciamo dei tavoli con tutti i consiglieri. Bene, c'è la commissione terza, convocatela se avete delle cose da dirci e dei progetti su cui lavorare insieme, perché consigliere Ranzini, noi andare a guardare i progetti, se questi progetti non sono pubblicati non abbiamo la possibilità, quindi mettetevi d'accordo fra voi due. L'assessore Possi parla di circa 1 milione di euro investito sul sociale. Poi uno dice: cavolo, vado a vedere la missione 12, come riportato giustamente dall'assessore Galati, sono 809.000 euro, quindi abbiamo una sensibilità di più o meno 200.000 euro. Parliamo degli orti. L'anno scorso abbiamo fatto 2 bandi, abbiamo detto li riempiremo, sono 23 assegnati o 24, vado a memoria. Poi si è letto in giro che, ahimè, siamo in una situazione in cui lo Stato ci sta togliendo le risorse. Poi uno legge il bilancio e dice: 19.000 euro in più come fondi di solidarietà, 70.000 euro in più come contributo per gli interventi di sicurezza, circa 13.000 euro in più per le spese della polizia locale. Da dove arrivano? Dallo Stato. E quindi uno si chiede: ma perché mai è stato deciso di aumentare l'addizionale IRPEF? Perché di questo si deve parlare questa sera, del perché avete deciso di aumentare di 180.000 euro, circa in media, perché poi andiamo da 150 a 200.000, vuoi un bicchiere d'acqua? Da 150 a 200.000 quello che è l'aumento potenziale dell'addizionale IRPEF, che riguarderà i redditi tra 15.000 e 55.000 euro. Ovviamente uno dice: arrivarsi a 55.000 euro, sì, ma avete aumentato anche quelli dai 15.000, quindi un'idea su questo, con un aumento a persona che andrà tra i 50 e i 100 euro, e se consideriamo che ormai a volte si lavora anche in due in una famiglia, gli aumenti potete tranquillamente valutarli voi.
Consigliere Pizzarelli.
Buonasera a tutti. No, volevo fare per l'assessore Maldifassi quello che diceva per assessore, consigliere, per quello che diceva per le palestre, lo sport e tutto così. Io li seguo, sinceramente non t'ho mai visto vedere nelle partite né niente, e ti assicuro che le palestre sono tutte piene, i ragazzi sia all'oratorio che al campo sportivo giocano tranquillamente. E penso che sia una cosa buona che facciamo, dare la possibilità a tutti da giocare, anche le convenzioni che abbiamo fatto con le palestre e tutto, che diamo ottimi prezzi per riempire le palestre. Era solo questa roba qua che volevo dire.
Allora, vabbè, no, per quanto riguarda il vigile voglio precisare questo: ci sono state le dimissioni della PES, Marcella, che ha interrotto il nostro rapporto di lavoro con noi. Avevamo già in programma l'assunzione di un vice, abbiamo partecipato al concorso che ha fatto la provincia, dovrebbe essere espletato in questi giorni, se non è già stato fatto, mi sembra che c'erano 35 posti di disponibilità, quindi dovremo attingere per il vigile. Naturalmente ho già detto alla dottoressa Misino di sollecitare già un altro inserimento per la sostituzione della PES. Questo per quanto riguarda il vigile. Per quanto riguarda gli orti, non possiamo puntare il fucile alla gente di andare. Abbiamo dato la possibilità, sono stati fatti 34 spazi, 3 sono riservati al sociale e alla scuola, ce ne sono 24 domande, come è stato detto, alcune hanno anche rinunciato, comunque vabbè, ci sono questi, verranno assegnati a breve. Per quanto riguarda gli incontri commercianti, qualche incontro è stato fatto in occasione varie, non abbiamo fatto nessun incontro con Asso Lombarda, questo no, però questo sta andando avanti anche in una situazione, come si diceva prima, dell'insediamento del supermercato, dovremmo anche concordare con loro quali interventi si possono fare naturalmente per cercare di contenere un po' quello che potrebbe essere. Io uso il condizionale perché chiaramente il supermercato c'era già a Motta e c'erano già nei nostri dintorni a Iosa, quindi non credo che questo supermercato vada ad incidere più di tanto, però evidentemente un contraccolpo potrebbe anche darlo anche questo. Però come abbiamo detto, nostra intenzione, e staremo a vedere che cosa ci verrà proposto, quali tipi di interventi fare per cercare di agevolare almeno le attività che sono rimaste. Naturalmente questo supermercato non arriva domani, ma saranno tempi abbastanza lunghi per le varie procedure che ci potranno essere. Assessore Galati.
Sì, allora rispondo un attimo all'intervento del consigliere Morici, perché premesso che lui ha detto, leggo in giro che c'è, l'ha appena detto due minuti fa, che c'è un contributo di 70.000 euro, che c'è l'aumento del fondo di solidarietà, che c'è dei contributi di vigilanza, non ci ho ancora parlato perché parlerò col bilancio, però il consigliere Morici ha dell'esperienza sicuramente, ha tanta esperienza, quindi i bilanci del comune ormai li conosce, sa benissimo che ad eccezione del fondo di solidarietà, che di alcun incremento di 18.000 euro che va a finanziare la spesa corrente, tutti gli altri contributi sono contributi in conto capitale che non vanno a finanziare la spesa corrente, motivo per cui l'amministrazione, come diremo nel prossimo punto posto all'ordine del giorno, andremo a aumentare l'addizionale comunale. È vero, i 70.000 euro mi vanno a finanziare una spesa in conto capitale, i 13.000 euro dei vigili mi vanno a finanziare come avevo già spiegato in commissione, delle spese appunto anche questa in conto capitale, come anche i 9.000 euro del ristoro in mutasi, per dirne appunto qualcuno, ma ripeto, di questo parleremo più approfonditamente dopo. Relativamente invece alla spesa dei vigili, in realtà alla luce di quanto ha detto il sindaco, una maggiore spesa di circa 33.000 euro per l'anno 2020 rispetto a 19 prevista.
Grazie assessore. Ci sono altri interventi? Sì.
No, volevo un attimino rispondere all'intervento del consigliere Morici. Allora, per quanto riguarda la festa dello sport, quando dico ripristinare, lei di fatto con il suo intervento mi ha dato ragione dicendo che è dal 2013 che non viene più effettuata. Adesso non ricordo se 2012 o 2013. Pertanto, questo è un ripristino, è ripristinare una cosa che non viene fatta da anni, quindi di fatto mi sta dando ragione. Dal punto di vista invece delle problematiche giovanili, lei mi dice forse è a conoscenza di un programma scientifico pari a quello che viene sviluppato dal FEDER, fatto anche dalla LULE. Allora, se lei ha conoscenza di questo tipo di analisi tecnico-scientifica che va indirizzata su questo tipo di argomento, parliamone, perché no? Detto questo, io non sono a conoscenza di questo, ma a parer mio è molto più forte la voglia di dire no piuttosto che dire fate bene, andate avanti così.
Grazie assessore. Consigliere Pea aveva chiesto.
Sì, non ricordo chi di voi prima ha detto che state monitorando i contributi, i bandi, eccetera. Io ricordo che verso ottobre forse avevamo fatto presente che in un comune qua vicino erano stati erogati, mi pare, 12.000 euro per l'acquisto di attrezzature sportive. Basta, tutto qua. Mi pare Bubbiano.
Sì, vorrei ricordare quando Bubbiano ha ottenuto 12.000 euro, noi abbiamo ottenuto 4 milioni di euro per fare le scuole. Anzi, quindi vabbè, fa niente, non è un problema. Altri interventi? Consigliere Maldifassi.
No, allora, io volevo rispondere un pochino a quello che ha detto prima il consigliere Pizzarelli. Allora, non è perché se io non vengo a vedere le partite di calcio, allora non so com'è la situazione, perché io conosco tanti ragazzi che magari non frequentano il calcio, ma fanno altri sport e hanno delle problematiche. Quello che dico io non è certamente come avete scritto voi nel DUP, che trasformerete il centro civico in una discoteca, in poche parole, che risolviamo il problema dei nostri ragazzi dicendo ok, io ti faccio la discoteca, vai là, fai quello che vuoi, disfa il centro civico, fai come ti pare. È creando delle strutture ad hoc e dei punti di incontro che risolvi il problema. Questo è.
Grazie consigliere. Altri interventi? Consigliere Morici, vorrei ricordare che aveva già fatto, no, il secondo, ha già fatto 7 minuti 45, per favore, se riesce a stare dentro nei 10 minuti, grazie.
Aspetti che metto il cronometro. Così
lo sto facendo io, non si preoccupi, okay, casomai la richiamo io 30 secondi
grazie,
prima.
Grazie, grazie, perché ormai siamo arrivati a questo punto. Allora, cosa dire, tanto è inutile che utilizzo due minuti e mezzo, tanto in tutto, a tutto quello che chiediamo non viene data risposta. Ho chiesto, a maggio va in scadenza la convenzione con la LULE, avete intenzione o no di rivederla e andare a prorogarla?
Sì, sì, abbiamo intenzione di prorogarla.
Perfetto, ho detto, e torno a quello che ha detto giustamente l'assessore Galati, so che lei, quello che ha detto, che i soldi arrivano, vengono utilizzati così, ma c'è chi va in giro a dire che lo Stato ha diminuito i trasferimenti verso il comune di Motta, quindi bisogna mettersi d'accordo tra quello che si dice in consiglio comunale e si scrive nei bilanci rispetto a quello che si viene a dire in giro. All'assessore Maggi ribadisco, noi i progetti non possiamo inventarceli pensando, capendo, percependo quello che pensate voi o quello che state facendo. Chiede collaborazione, perfetto, c'è la commissione terza, viene convocata, se ne discute, si capisce che cosa state facendo e si valuta tutti insieme se volete collaborare, altrimenti arriviamo sempre a due giorni dal consiglio comunale, valutiamo quelli che sono i progetti e diciamo le nostre. Se ovviamente non siamo d'accordo su quello che facciamo, non è questione di dire no a prescindere, abbiamo votato l'unanimità la delibera precedente, si valuta su quello che sono le proposte. e in questo DUP avete messo di tutto e di più, che poi è esattamente il copia e incolla del programma elettorale. Dite: va bene, abbiamo 5 anni per poterlo fare, peccato che il DUP è triennale. Di queste voci a bilancio zero. Quello che dicevo sulla polizia locale, so che c'è l'aumento di 33.000 euro, ma perché era già previsto il vigile che doveva arrivare? Non c'è una previsione che vada a modificare quello che è l'uscita, io non faccio nomi, della dipendente avvenuta da poco. Quindi anche in questo, ahimè, non c'è programmazione. Questo è il mio pensiero sul discorso del bando. Veniamo a sapere stasera che eravate assolutamente a conoscenza del bando di Regione Lombardia sullo sport, che riguardava anche il centro sportivo, perché Bubbiano non ha preso solo 12.000 euro, in realtà ne ha presi centinaia di migliaia per rifare il centro sportivo. Quindi di fatto ci avevate detto: ma se ce lo dicevate prima. Veniamo a scoprire stasera che in realtà ne eravate ben consci e non avete volutamente partecipato. Vi abbiamo chiesto chi è la persona dedicata all'identificazione dei contributi, assolutamente non viene data risposta. Noi facciamo le domande, non viene data risposta, ne prendiamo atto.
Grazie consigliere Morici. Consigliere Lanzini.
No, sentendo il consigliere Morici parlava di è stato detto e via discorrendo, allora se si va un pochettino sul merito, io ho letto che il nostro ufficio dei tributi, riferendosi al periodo in cui eravate voi in maggioranza, è sempre stato in grado di lavorare sul recupero dei crediti. E io voglio dire, prendo atto della cosa e mi domando, però si è dimenticati magari del fatto che ad esempio la Tari era sotto, voglio dire, la responsabilità del consorzio dei Navigli, se non ricordo male, almeno da quello che so, e soprattutto che per una bellissima scelta fatta dalla vecchia amministrazione adesso ci troviamo in una situazione tale in cui si devono mettere via dei soldi per non trovarsi a dover rispondere di responsabilità legali. E questi sono comunque soldi che noi dobbiamo comunque nel bene o nel male tenere in conto. Quindi voglio dire, prima di dare, è meglio che ci si guardi un pochettino all'interno, si guardi un po' le responsabilità che si hanno.
Grazie consigliere. Se non ci sono più interventi, dichiarazioni di voto. Consigliere Morici.
Allora, innanzitutto quando si vanno a prendere delle parole scritte bisogna anche capirle. Se io parlo di nostro ufficio tributi, parlo dell'ufficio tributi di Motta Visconti, nostro inteso come paese. Nostro inteso come comune, non nostro a seconda di chi è l'amministrazione che sta governando. Non a caso io mi riferisco al nostro, che è di tutti, ufficio tributi, che è là, che funziona bene, ma che ha delle problematiche come ammesso dall'assessore in commissione, dove non si fanno delle attività sulla TASI perché giustamente ci sono delle altre operatività da fare. Peccato che non ha letto quello che ho scritto dopo, cioè che se fosse toccato non amministrare, prendeteci in giro, dite che siamo arrivati ultimi, non mi importa.
Vorrei richiamarla alla dichiarazione di voto.
Sì, è una dichiarazione di voto sul DUP, perché di questo si sta parlando. Prima di andare ad aumentare le tasse, io avrei incentivato quello che è l'ufficio tributi, avrei preso dei dipendenti da un altro ufficio e l'avrei messo lì dentro ad andare a recuperare dei dati, perché quando si parla di consorzio dei Navigli e si parla di Tari vuol dire assolutamente non essere in grado di capire e di andare a studiare quello che si sta avvenendo, quello che è avvenuto in passato e quelle che sono le diversità di tariffa e di tassa, vuol dire non avere la minima contezza di quello che si sta andando ad approvare stasera, così come non si ha la minima contezza quando si parla di responsabilità legali legate a un accordo che stando a quello che viene detto nelle commissioni questo accordo non si sa che fine farà, ma è un accordo, questo accordo deve essere mantenuto e parlare di responsabilità legali è una cosa allucinante. Detto questo, sul DUP noi assolutamente siamo contrari, perché c'è scritto di tutto di più nella sezione strategica, perché ci sono delle voci all'interno del bilancio, perché di quello si sta parlando, che non ci trovano d'accordo, a cominciare dall'aumento delle tasse sull'addizionale IRPEF, a finire sulla TARI, che non sappiamo il piano finanziario di quest'anno che cosa prevederà, e quello che stanno pagando i cittadini in termini di tasse e quello che gli ritorna in termini di servizi.
Ha già detto. Volevo solo precisare una cosa, dopo ti do la parola Nanzini. Per quanto riguarda l'ufficio tributi, lavoravano lì due persone. Ah, ecco, vabbè, allora scusa, no, chiedo scusa, consigliere Ranzini. Però attenzione, siamo alla dichiarazione di voto, ho già, vabbè, ok, va bene, vai.
Noi voteremo ovviamente a favore, tenendo conto che fortunatamente l'italiano riesco a leggere, riesco anche a capire quello che si dice, magari bisognerebbe imparare a scrivere meglio e non, lei è bravo in questo, voglio dire, a giocare un pochettino sotto le frasi o sotto le righe. Detto questo, l'ufficio tributi, comunque nel bene o nel male, voi sapete che è comunque un ufficio tributi che ha dovuto avere dei rinnovamenti ed è normale che delle persone debbano essere formate ed è normale che le persone rallentino nel momento in cui devono essere formate lo sviluppo normale del lavoro. Succede qui come succede in qualsiasi altro ambito, quindi voglio dire, se uno è capace di formare delle persone sa benissimo che comunque ci possono essere dei rallentamenti, questa è la verità.
Grazie consigliere.
No, io volevo solo dire, vabbè, io non sono su Facebook, quello che mi è stato prima, forse ho capito male, però il consigliere Morici ha detto no, non hai letto che, ha riferito al consigliere Ranzini, che l'assessore al bilancio ha dichiarato in commissione che il comune ha abbandonato il recupero della tassi. Io non ho detto assolutamente una cosa del genere. No, allora ho capito male, scusami, perché io ho solo detto che siamo stati obbligati per legge ad unificare gli mutasi. Se non ci fosse stato questo obbligo l'avremmo fatto noi spontaneamente, perché c'è una duplicazione di lavoro da parte degli uffici tributi per sia IMU e tassi, tenendo conto poi del basso gettito, questo ho detto che la tassi porta sulle entrate tributarie del comune, quindi l'avremmo fatto noi, questo che ho detto, però vabbè, allora ho capito male, mi scusi.
Grazie assessore, ci sono altre dichiarazioni di voto? Assessore Maggi.
Allora, no, mi fa piacere che il buon consigliere Morici abbia compreso di aver detto una castroneria, riallacciandosi al discorso della Lule, per anziché passare dal Feder, mi dici tiriamo in ballo il Feder quando abbiamo la Lule. E questo di fatto nel suo ultimo intervento, non avendo più ribadito dopo la mia risposta, significa che lei mi sta dando ragione e io di questo sono contento. E poi non è un processo, però di fatto io la conosco bene e so bene che nel momento in cui c'è possibilità di attaccare lei lo fa, ma la conosco bene, quindi io direi che questo non è un dialogo. Poi mettere nel DUP secondo me il nostro programma è una cosa secondo me veramente, veramente, come dire, un'azione responsabile nei confronti dei nostri elettori. Per quale motivo? Perché noi non andiamo a modificare null'altro che abbiamo promesso, ed è esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto 5 anni fa quando abbiamo messo all'interno del DUP il nostro programma elettorale. E che cosa è successo? Sistematicamente l'abbiamo realizzato per l'80%. Devo ripeterle queste cose perché non entrano nella vostra testa, però questa è la realtà e di fatto è quello che abbiamo intenzione di fare anche per questi 5 anni. Pertanto io come assessore alle politiche giovanili e quant'altro darò parere favorevole.
Grazie. Consigliere Maldifassi.
Allora il mio voto sarà senz'altro contrario, perché questo non è un DUP, è un programma elettorale, e dire è stato un atto di responsabilità mettere dentro il programma elettorale non è Non è così che si fa il DUP. Il DUP è semplicemente quello che l'amministrazione intende fare, ma deve esserci scritto anche come lo volete fare, perché se no quello che scrivete non ha senso. Non ha senso dal punto di vista tecnico, non tanto politico, ma tecnico. Quindi il mio voto sarà contrario.
Grazie consigliere Maldifassi. Se non ci sono più interventi, pongo in votazione il punto 4 all'ordine del giorno, approvazione nota di aggiornamento del DUP 2020-2022. Chi è favorevole? Chi è contrario? 3 contrari. Su questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 3 contrari. Punto 5, approvazione e modifica del regolamento addizionale IRPEF e relative aliquote per l'anno 2020. Chiedo all'assessore Galati di illustrare il punto, grazie.
Sì, come ormai stiamo dicendo dalle ore 21 adesso, c'è la volontà da parte dell'amministrazione di aumentare l'aliquota dell'addizionale comunale, dovuto appunto alla necessità, come ho detto prima, di mantenere gli equilibri di parte corrente. Relativamente all'aliquota dell'addizionale comunale, si può scegliere di utilizzare un'aliquota unica o introdurre o meno delle fasce di reddito esente dal pagamento di tale imposta, o scegliere delle aliquote proporzionali alle fasce di reddito. In questo caso le fasce di reddito devono essere uguali a quelle previste dall'IRPEF, tenendo conto che l'aliquota massima non può eccedere lo 0,80. Abbiamo fatto tutte le simulazioni possibili, cercando di creare da un lato il minor danno per i cittadini montesi e dall'altro tenendo conto delle esigenze e medie da parte del bilancio di parte corrente. E abbiamo deciso la soluzione appunto che conciliava nel migliore dei modi le due esigenze e la seguente, cioè è stata introdotta una fascia di esenzione per redditi minori uguali ai 10.000 euro. La prima fascia di reddito, cioè abbiamo quindi mantenuto l'aliquota in maniera proporzionale, la prima fascia di reddito che va da 0 a 15.000 euro è stata portata dallo 0,40 allo 0,60, la seconda fascia che va dai 15 ai 28.000 euro è stata portata dallo 0,50 allo 0,70, la terza fascia che va da 28 ai 55 è stata portata dallo 0,70 allo 0,77, la quarta fascia che va dal 55.000 0,01 fino ai 75.000 è stata portata dallo 0,75 allo 0,79. Oltre invece 75.000 è stata mantenuta, appunto, essendo già un'aliquota massima dello 0,80. Come già ho spiegato appunto in commissione, facendo appunto, confrontando il gettito previsto in base alle vecchie aliquote e quelle appunto che andremo appunto ad approvare, si prevede appunto in media, perché siamo in sede di previsione, un maggior gettito di circa 180.000 euro.
Vorrei sottolineare, come ha già detto l'assessore, la fascia di esenzione fino a 10.000 euro. Ci sono interventi su questo punto? Consigliere Maldifassi.
Allora, premesso che io voglio star fuori dalla polemica chi ha aumentato le tasse per primo, perché non mi interessa, quello che mi interessa far sottolineare è che non è che lo Stato ci ha obbligato a aumentare quest'IRPEF. Perché lo Stato ti dice, tu comune, se vuoi puoi aumentare quest'IRPEF. Il problema è che se tu lo aumenti come comune, devi dire ok, i soldi in più che io prendo devo destinarli a qualcosa. Quindi questi soldi in più che entreranno con l'aumento dell'IRPEF, a che cosa sono destinati? Al sociale, alla cultura, allo sport, al turismo, alla sicurezza?
Grazie consigliere. Dopo rispondiamo, ci sono altri interventi? Consigliere Morici.
Vorrei chiedere una spiegazione.
All'assessore Galati, esattamente cosa intende dire con equilibri di parte corrente?
Ok, assessore.
Allora, equilibri di parte corrente è che le spese correnti devono essere uguali alle entrate correnti, non ci può essere un disequilibrio. Per quanto riguarda invece la richiesta del consigliere Maldifassi, il bilancio appunto di un comune è un bilancio appunto complesso. Adesso mi rilascio un po' magari facendo appunto un confronto con quelle appunto delle aziende private, no? Nelle aziende private abbiamo quei 30-40 centri di costo ed è facile paragonare quei costi che sono analiticamente quei costi che sono che si sono incrementati rispetto all'anno prima, anche perché poi per i comuni alcune spese appunto magari sono incrementate, ma sono finanziate da trasferimenti della regione, dell'erario, per cui non si può fare una determinazione analitica e dire quali sono le spese. Sicuramente, come già abbiamo accennato prima, c'è un aumento del costo del personale. Per l'organico del comune di Motta è aumentato come unità. Poi negli ultimi anni c'è stato sicuramente, no, un incremento delle spese sociali. E abbiamo dovuto diminuire molte spese, quindi ridurre alcune spese per alcuni servizi che erano anche questi appunto necessari per mantenere, come ho detto prima, l'equilibrio di parte corrente. Adesso un esempio faccio, tra l'altro sono stati i nuovi consiglieri di maggioranza, no, che hanno messo appunto, mi hanno più volte esposto, perché appunto non abitando a Motta non sono a conoscenza appunto delle necessità di una maggiore manutenzione del verde. Purtroppo i bilanci precedenti, appunto per garantire un equilibrio di parte corrente, veniva destinata per la manutenzione del verde una cifra irrisoria, parlo di 5.000 euro, quest'anno l'abbiamo portata a 25.000 euro. Quindi un incremento del costo di personale, dicevo, di circa 98.000 euro, questa manutenzione del verde in più di 25.000 euro. Poi che cosa abbiamo? Sto parlando in maniera generale, abbiamo, come ho detto anche in commissione, un incremento del fondo per contenzioso di Navigli di circa di 30.000 euro, siamo passati da 20 a 50. E quindi insomma questi sono i maggiori costi, ripeto, mi è difficile venirvi a elencare, anche perché in commissione non mi sono stati chiesti in maniera analitica quali sono i costi. Questi sono quelli in maniera appunto i più importanti, diciamo, ecco.
Consigliere Morici.
Bene, fortunatamente l'assessore ha capito esattamente come e a che cosa mi riferivo nella mia domanda, perché non era ovviamente una domanda tecnica, ma era una domanda politica. E entrate e spese devono essere uguali. Io vado a vedere le previsioni dell'anno 2020 e vedo più o meno, cicche spanne, 11.444.000 euro. Guardo quelle dell'anno scorso, previsioni definitive dell'anno, e vedo 15.300.000. Tolgo i 4 milioni rotti riferiti alla scuola, che erano una spesa e un'entrata che aumentava di tanto, e dico, cavolo, siamo più o meno lì. Quindi gli equilibri di parte corrente evidentemente riguardano altro, quindi penso e valuto quello che ha detto. C'è stato un aumento dei dipendenti, della spesa dei dipendenti. Poi vado a pensare a quelli che sono i dipendenti comunali e dico, o c'è qualcuno che si è aumentato lo stipendio di tanto, o il numero è sempre quello. Ci sono 20.000 euro di spesa in più per il verde, assolutamente buona, per carità, sono progetti utili, però siamo fuori di altri 160.000 euro. dico 30.000 euro messi da parte per com'era? Alle responsabilità legali del consorzio, e dico vabbè, allora siamo 130. Con questi 130 cosa andiamo a fare? Perché i conti sono presto fatti. Vogliamo aumentare la manutenzione? Non lo so, facciamo la manutenzione al vecchio torchio? Facciamo la manutenzione al centro civico? Ma parlo di manutenzione ordinaria, perché se uno li va a vedere, il centro civico è in una situazione assurda. Andiamo a, non lo so, dare più soldi alle scuole per il piano diretto allo studio? Vado a vedere quello approvato l'anno scorso e i soldi sono esattamente lo stesso. Quindi davvero non è chiaro, almeno a me, ma sarò duro di comprendonio, come dicono alcuni, il perché avete deciso di aumentare queste tasse. Poi, come detto in commissione, se fra 3 anni ne abbiamo di più, li torniamo indietro. Sì, peccato che questi soldi sono stati presi dalle tasche dei cittadini, perché di questo si parla.
Avevo già risposto parzialmente l'assessore Galati alla domanda di Maldifassi, dove andranno a finire questi soldi. Primo, è la cifra entrata è comunque teorica, perché non sappiamo ancora quale potrà essere la cifra effettiva, ma lo sapremo soltanto a consuntivo, no? Quindi evidentemente si presume da una media fatta e mantenendo naturalmente, perché questa è una tassazione che è riferita anche al mondo del lavoro, quindi bisogna capire se la disoccupazione aumenta o diminuisce, quindi è un fatto abbastanza teorico. Per quanto riguarda le quattro cifre che si potevano dire dell'incremento, c'è stato l'aumento delle spese personali, non è dovuto al numero delle persone, ma è dovuto al fatto che c'è stata anche le persone, sì, ma soprattutto anche per la firma del contratto di lavoro, che ha portato comunque a una maggior spesa. Si voleva appunto assumere un altro vigile in più nell'organico. I 30.000 euro, attenzione, non sono per responsabilità legali, sia ben chiaro, è un fondo che stiamo accantonando per eventualmente rimborsare, se questo è dovuto, il consorzio dei Navigli. Non sappiamo, c'è un accordo, bisognerà vedere, e questo lo sapremo soltanto nel 2023. Ho già avuto modo di dire in commissione che siccome il consorzio del Naviglia ha lavorato veramente male e sta lavorando ancora male, non so neanche se potranno chiederci di questi soldi, perché devono dimostrare di aver mantenuto il credito ancora attivo. Quindi è una presunzione, però chiaramente, giustamente, come si diceva, bisogna accantonare questa cifra per non trovarci 300, 400, 500 mila euro che domani dovremo anche rimborsare. Quindi chiaramente è un incremento di questo. Ha già spiegato l'assessore Galati, ma è inutile che sto qui le cifre, vabbè, se vogliamo darle. Sono delle cifre che chiaramente vanno a giustificare questo incremento. Certo, la manutenzione del verde con 5.000 euro si fa ben poco. Evidentemente ci siamo resi conto anche noi che qualche cosa l'intervento va fatto, ma non possiamo fare senza soldi, quindi evidentemente dobbiamo cercare di far fronte anche a questa esigenza, che comunque è sentita anche nella cittadinanza. È chiaro che sono tutti costi aggiuntivi. Questi inutili, guarda, le cifre veramente, se volete si va, lo vediamo poi nel bilancio, comunque eventualmente questa discussione. Ci sono altre richieste? Anche il sostegno scolastico.
Allora vorrei fare solo una piccola precisazione: per il sostegno scolastico per il 2020 abbiamo preventivato una spesa di 115.000 euro a fronte di 94 del 2019. Non mi sembra poca cosa solo su questo capitolo. Dico solo questo, poi ne parleremo dopo eventualmente.
Ci sono altri interventi? Consigliere Morici.
Giustamente c'è stata la precisazione. Quindi alle 130, con i 20.000 che ha detto lei, siamo a
scusate, non siamo qui, allora non possiamo oggi dire la cifra esattamente. Ho detto prima, primo, non sappiamo quanto entrerà, sono cifre messe a bilancio preventivo, quindi chiaramente è una previsione, questa è una previsione di entrata e abbiamo coperto naturalmente con una previsione di uscita. Se entreranno questi soldi, naturalmente ci saranno anche queste uscite, cercheremo di far quadrare, come si diceva, il bilancio, deve per forza quadrare.
Sì, ma voglio dire, ma non riesco a capire dove si vuole arrivare, nel senso che per quale motivo l'amministrazione avrebbe deciso di aumentare le tasse ai cittadini mottesi se non fosse stato necessario. Sicuramente non c'è, adesso passatemi la battuta che è bruttissima quello che sto per dire, non c'è un capitolo di spesa a tasche degli amministratori, tasche della maggioranza, no? Non va in tasca nessuno questo incremento, quindi sicuramente è necessario per finanziare dei servizi che vanno a beneficio dei cittadini, quindi altrimenti non l'avremmo fatto, cioè, se non fosse stato necessario.
Altri interventi? Già fatto tre però, eh. Va bene, ok. Prego.
Di fatto mi ha tolto la parola, quindi di questo si parla. Sono previsioni, perfetto, ma parliamo di un incremento sulle previsioni. Stiamo al minimo, perché le previsioni con l'assessore e con gli uffici le abbiamo viste, vanno da un minimo di 165.000 euro. Siamo bassi, non andiamo ai 200.000 massimi previsti, siamo su 165.000 euro. Quello che sarebbe opportuno quando si vanno ad aumentare le tasse è specificare per cosa lo si fa, ma non è andare a dire lo si fa per questo capitolo, si dice io vado ad aumentare le tasse perché ho necessità di fare manutenzione. Perfetto, è una scelta, lo si esplicita. Magari lo si scrive anche nella sezione strategica, tanto per dire, però lo si esplicita, aumentiamo le tasse per fare le manutenzioni. Invece c'è questo detto non detto che è un grosso problema, perché i cittadini si chiedono come mai avremo un aumento di tasse, boh, ma come, i soldi dovevano arrivare dal supermercato, 600.000 euro sono le voci che girano, perché di fatto di progetti non c'è presentato nulla. Ma non dovevano arrivare lì? Perché ci chiedono degli altri soldi? Un'amministrazione tradizionale, per non dire seria, dichiarerebbe tranquillamente il perché lo fa. Lo faccio per fare le manutenzioni al centro civico, lo faccio per fare la manutenzione del verde, lo faccio per fare la manutenzione al vecchio torchio, lo faccio per fare le manutenzioni alle scuole. Invece è sempre un detto non detto.
Mi sembra di parlare un solo, nel senso, abbiamo dato prima delle cifre abbastanza approssimative, però quando uno dice l'abbiamo fatto per i 30.000 euro di qua, per 17.000 euro del personale, per i 90.000, abbiamo dato alcune giustificazioni, non è che noi oggi stiamo dicendo abbiamo una necessità di 161.000 euro o di 183.000 euro 425 perché dobbiamo fare spese per 183.000 euro 125, non è questo, è chiaro che mettendo insieme tutte le cifre ci siamo accorti che c'era una condizione di non pareggio se non venivano fatti alcuni interventi. Quindi evidentemente, visto che ci sono queste nuove necessità, queste nuove esigenze che dobbiamo accantonare, che dobbiamo assumere, che dobbiamo fare manutenzione, che dobbiamo fare quest'altro, non è che abbiamo aumentato perché abbiamo una voce ben precisa, sono tante le voci che portano purtroppo ad avere questa necessità. Facendo un conto di quello che chiaramente non è che è stato piacevole anche per noi a dire, non è che ci siamo svegliati un mattino, aumentiamo di 180.000 euro, andiamo a spendere per 180.000 euro, no, abbiamo cercato di vedere quali erano le esigenze, le necessità che ci potevano essere e gli aumenti sono stati fatti in una base non come in tanti altri comuni dove si prende l'aliquota massima, punto e basta, definita lì. No, abbiamo cercato comunque di spalmare nel migliore dei modi, cercando di penalizzare il meno possibile alcune categorie e andando ad incrementare dove naturalmente ci sono delle entrate che possono permettere anche questo. Quindi E questa è la sostanza del discorso, è inutile, non possiamo dirvi alla lira, all'euro, qual è stato, come verranno impiegati questi soldi. Sappiamo che verranno impiegati perché c'è stata questa esigenza, sempre naturalmente che entreranno, sempre in fase teorica, questi soldi e che potremo, se entreranno, poterli spendere anche nell'altro modo. Dichiarazioni di voto. Consigliere Maldifassi.
Allora, il mio voto sarà contrario, perché riprendo un pochino quello che ha detto prima il consigliere Morici. Il fatto è sapere dove andranno a finire questi soldi, poi voi dite, ce l'abbiamo detto, ve l'abbiamo detto, va bene, ok, per me non è così. Lei ha detto poco fa, ci sono stati comuni che hanno preso l'aliquota massima e l'hanno piazzata lì, va bene, ci sono stati anche tanti comuni che però l'IRPEF non l'hanno aumentato, non è che ce l'ha prescritto il dottore di aumentarcelo, quindi il mio voto sarà contrario.
Confermo quello che ha detto, Assago non aumenta perché ha un'infinità di aziende, di supermercati, di centri commerciali eccetera, che non ha questa necessità. Altri comuni come per esempio Rosate l'ha fatto, tanto per dirne una. Ci sono altri comuni, no, l'aveva già fatto, per cui non è per quello. Era 0,75 tutti però, quindi è rimasto quello. Quindi se vai a vedere sicuramente le categorie, vabbè, ma comunque non ha importanza questo. Noi siamo andati naturalmente a curiosare anche negli altri comuni che cosa hanno fatto, perché chiaramente volevamo anche renderci conto se questo era una cosa logica o meno. Evidentemente ci sono dei comuni più ricchi che non hanno la necessità, ci sono dei comuni meno ricchi che hanno questa necessità. Chiedo scusa, non doveva essere. Vabbè. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Pea.
Sì, molto semplicemente, il nostro voto sarà contrario.
Grazie per la sua sinteticità. Altri interventi? Dichiarazioni di voto? Allora, se non ci sono più dichiarazioni di voto, pongo in votazione il punto 5 dell'ordine del giorno, approvazione e modifica del regolamento addizionale comunale IRPEF e relative aliquote per l'anno 2020. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 3 contrari. Anche su questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 3 contrari. Punto 6, l'ordine del giorno, approvazione del programma delle alienazioni per dei beni immobili comunali l'anno 2020. Abbiamo già discusso anche questo punto in commissione, come è stato illustrato. Ci sono ancora 3 strutture, che sono l'immobile di via Roma, il sedime di terreno di via Trilussa e l'immobile di via De Gasperi. Tutti hanno già avuto, diciamo, sono state messe per l'alienazione, non sono state portate a terra, non sono andate a buon fine. Per quanto riguarda l'immobile di via Roma, viste gli appalti, cioè le gare già fatte, che sono mi sembra più di 6, abbiamo deciso di rivedere con una perizia naturalmente il valore di questo immobile, portandolo a 350.000 euro, mentre rimangono invariati 142.000 euro del sedime di terreno di via Trilussa, che ci sembra ancora adeguato come importo, e l'immobile di via De Gasperi di 125.000 euro. Quindi questi sono i valori che andiamo stasera a proporre come alienazione dei beni comunali. Ci sono interventi? Sì, consigliere Ranzini.
Una cosa velocissima, ma mi faceva più che altro piacere informare anche gli altri consiglieri, non abbiamo avuto occasione. In commissione abbiamo affrontato velocemente anche il discorso appunto dei prezzi, delle aste e tutto il resto, e nella logica della collaborazione, adesso magari questa non è la serata ideale perché chiaramente gli attriti sono stati importanti, però mi ha fatto piacere oggi con l'assessore Possi e con il consigliere Pea andare all'appartamento di via De Gasperi, giusto, no? Per poter magari valutare eventualmente insieme qualche opportunità diversa da quella che può essere la logica della pura alienazione del bene. Insomma, poi è una cosa naturalmente ancora in fase embrionale, un'idea che eventualmente un domani potremmo sviluppare meglio. Ci tenevo semplicemente a dire questo.
Grazie. Ci sono altri interventi? Consigliere Pea.
Sì, solo una precisazione. Non siamo andati a valutare opportunità. Cioè, fatto il mio compito.
Così. No, valutazione dello stato di fatto, cioè nel senso non economico. Sì,
il chiaro.
Altri interventi? Consigliere Morici.
Sì, ho solo una domanda al segretario, più che altro normativo, perché a me questa cosa mi è venuta in mente stasera. È possibile chiedere di allegare alla delibera di consiglio la perizia tecnica svolta dall'ufficio?
Allora, la perizia non è fatta dall'ufficio, ma è stata fatta dallo studio Allegrini.
La delibera parla di perizia firma dal geometra Damaris Alberico.
Sì, l'avrà convalidata l'ufficio tecnico del geometra Damaris, però comunque non c'è problema avere la copia, è un documento ufficiale.
No, io ho chiesto di allegarla, non di avere la copia.
Ah, di allegarla al...
agli atti, no.
Ci sono altre domande? Consigliere Maldifassi.
Ma allora, considerando che la situazione di questi immobili ormai è protratta da diversi anni e, come è stato detto in commissione dal responsabile dell'ufficio tecnico, ad esempio il Palacion da 500.000 euro scende a 350.000 euro, giusto? La mia domanda è: queste alienazioni non possiamo impiegarle per qualcos'altro anziché continuare a buttarle dentro nel bilancio? Investirle in qualcos'altro.
Ad esempio, c'è cioè come investire in qualcos'altro?
Destinarle a un altro uso, non venderle.
No, se io dovessi incominciare a ragionare su cosa andare, quale tipo di destinazione d'uso far prendere al Palacion, non so se lei mai è entrato, di fatto. Allora non ho capito la domanda. Stiamo parlando di alienazioni, noi dobbiamo vendere questi immobili. E una volta che poi avremo i denari nelle casse comunali, decideremo come utilizzarli.
No, è già destinato. Cioè, da quel che ho capito.
Non ho capito stava dicendo.
Probabilmente lui sta dicendo, siccome con questi soldi, l'entrata di questi soldi è destinata per l'asfalto strade, per fare questo, per fare quell'altro. Lui dice. Di fare comunque quegli altri lavori, questo destinarlo da un'altra parte, non so dove, ma dove dovremmo destinarla secondo te? A parte il fatto che non è questo il punto adesso è solo stabilire l'alienazione, no? Il valore, cioè, deliberare se alienare o meno questo, e questi sono i valori che dobbiamo decidere. Il come sono destinati lo vediamo poi nella fase del bilancio, no? Quindi nel bilancio ci sarà una nella previsione, la previsione di entrata e la previsione di spesa. ma però non ho capito, cioè che chiaramente nel momento in cui entrano questi soldi si vanno a fare questi investimenti, queste, però ok, niente, penso, non so, sono stato chiaro, non altri interventi? Se non ci sono altri interventi, dichiarazioni di voto, quindi pongo in votazione l'approvazione del programma dell'alienazione dei beni immobili comunali per l'anno 2020. Chi è d'accordo? Chi si astiene? Chi è contrario? 3 contrari. Anche su questo punto chiedo l'immediata esauibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 3 contrari. Punto 7 all'ordine del giorno, approvazione bilancio di previsione 2020-2022. Il bilancio di previsione è stato sottoposto all'esame naturalmente del revisore dei conti che ha approvato, è stato discusso nella commissione prima che è stata svolta. Prego l'assessore Galati di riassumere a grandi linee le cifre.
Sì, un po' l'abbiamo già raccontato questa sera strada facendo il bilancio comunque. Sì, allora, bilancio punti di previsione 2020 e 22 che è stato deliberato dalla che è stato appunto redatto, approvato dalla Giunta con delibera numero 20 del 28 gennaio 2020 e tutta la documentazione è stata depositata in data 5 febbraio 2020, messa quindi a disposizione dei consiglieri in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento di contabilità della normativa generale. Relativamente appunto alle entrate del titolo 1 che complessivamente ammontano a 3.999.257,30, un po' abbiamo già raccontato, nel senso che abbiamo già detto l'addizionale comunale e per cui non ritorniamo. La TARIA viene prevista appunto in mancanza del bilancio del piano finanziario per 875.000 euro, che è pari a quello dell'anno prima. Poi in relazione al nuovo piano finanziario dovremo sicuramente fare una variazione di bilancio. Relativamente all'IMU in pratica è stato quindi all'accorpamento IMU-TASI è stato praticamente non c'è più l'entrata TASI ed è stata appunto accorpata l'entrata TASI dell'anno 2019 all'entrata IMU. Abbiamo previsto appunto in bilancio, adesso non so a spiegare in che modo perché l'ho spiegato già in commissione, non è un argomento appunto che a mio modo di vedere è giusto affrontare in consiglio comunale perché è molto tecnico. Abbiamo stanziato in bilancio, tenendo conto che alcune categorie di immobili quali i fabbricati merci, fabbricati rurali ad uso strumentale erano esenti con la normativa previgente, sono rientrati nuovamente invece ad imposizione con la nuova IMU, abbiamo previsto 1.241.618,96. Il fondo di solidarietà comunale è incrementato rispetto appunto, come ho già detto, rispetto all'anno prima di circa 18.000 euro ed è l'ammonta precisamente a 734.738,81. Relativamente appunto ad l'entrata in conto capitale, così rispondo anche subito a quanto richiesto dal consigliere Maldifassi. Allora, le entrate in conto capitale ammontano appunto complessivamente ad 959.671,83. Come sono costituite queste entrate in conto capitale? Sono costituite per 250.000 euro da oneri di urbanizzazione, per 617.000 ad alienazione degli immobili di cui abbiamo parlato nel punto precedente. Poi abbiamo un 70.000 euro del contributo che ho già spiegato quando abbiamo parlato del DUP, che va a finanziare interventi di efficientamento energetico, di messa in sicurezza degli immobili del patrimonio appunto comunale. Abbiamo un 9.599,94 che è il ristoro immutasi, che deve finanziare per legge spese appunto anche questo in conto capitale. E poi abbiamo il contributo vigilanza per 13.071,06. Cosa va a finanziare? Partiamo quindi prima, così ripeto, rispondo al consigliere Maldifassi, cosa vanno a finanziare l'alienazione degli immobili per 617.000 euro? Per 60, sono un po' le spese, no, che ci ritroviamo da un po' di anni. Quest'anno sono un po' diminuite perché la valutazione dell'immobile di via Roma è diminuito. Comunque abbiamo destinato 60.000 euro alla manutenzione della caserma dei carabinieri, 25.000 euro alla manutenzione del patrimonio comunale, 4.500 euro accantonamento per transazioni e accordi bonari, i 31.250 il rimborso del 25% degli immobili del CIDE De Gasperi, 5.000 euro per la fornitura di rete a scuole secondaria, 25.000 euro per la manutenzione straordinaria del centro sportivo, 15.000 euro per la manutenzione della polizia locale, 18.000 acquisto di arredi per i parchi, 10.000 per acquisto attrezzature sede municipale, 5.000 per acquisto attrezzature asilo nido, 5.000 per acquisto altri appunto acquisti per arredi dei parchi, 265.300 per la manutenzione delle strade e 149.950 che va a rimborso anticipato dei mutui, in più 5.000 euro per l'attrezzatura della scuola primaria, mentre con i 250.000 euro degli oneri di urbanizzazione andiamo appunto per 5.000 euro a finanziare interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. Ovviamente queste sono spese che molto probabilmente, quasi sicuramente realizzeremo, perché sono molto è molto più realistico realizzare gli oneri di urbanizzazione che non speriamo di vendere anche gli immobili, speriamo di venderli. Quindi queste spese che sto elencando sono spese che quasi sicuramente realizzeremo, quindi abbattimento di barriere architettoniche per 25.000 euro, miglioramento e efficientamento energetico per 15.000, sull'archivio per la manutenzione manutenzione straordinaria dell'archivio comunale 70.000 euro, 5.000 euro per la manutenzione della sede della polizia locale, 5.000 euro per la manutenzione della scuola d'infanzia, 5.000 euro per la manutenzione straordinaria della scuola primaria, poi altri 5.000 euro per la manutenzione straordinaria dell'auditorium, ancora altri 5.000 euro per la manutenzione straordinaria del centro sportivo, 10.000 euro per la manutenzione straordinaria dei parchi, 3.000 euro per la manutenzione straordinaria dell'asilo nido, 10.000 euro manutenzione straordinaria delle residenze degli anziani e altri 20.000 euro per la manutenzione del cimitero, 3.000 euro per la manutenzione del vecchio Torchio, 4.000 euro per la manutenzione del centro civico, 55.000 euro per la manutenzione delle strade. Quindi dei 70.000 ho già detto, quindi un po' è questa la situazione, entrate e spese in conto capitale. Relativamente appunto alle spese correnti, un po' le ho raccontate già quando ho illustrato che cosa appunto l'amministrazione destinerà per le diverse missioni illustrati dagli assessori. Poi c'è come spesa, c'è anche ovviamente il rimborso, il titolo 4, il rimborso dei prestiti, in cui è previsto appunto un rimborso di prestiti 566.000, quindi parlo dei mutui ovviamente, di 566.319,57. Ovviamente non posso qui stare ad elencare tutte le spese correnti perché è praticamente appunto impossibile.
Grazie assessore. Ci sono interventi? Consigliere Maldifassi.
Allora, io niente, come introduzione al mio intervento mi preme fare un'osservazione, cioè che quando si convocano le commissioni, e questo è un invito ai presidenti di tutte le commissioni, magari dire anche di che argomento si va a parlare, perché argomento del prossimo consiglio comunale vuol dire tutto e vuol dire niente. Magari anche nel momento in cui si deposita il bilancio di previsione, come si faceva una volta, mandare già la data della commissione e del prossimo consiglio comunale, quando uno viene con i documenti in commissione preparato, si discute, poi si va in consiglio comunale e si parla di politica. Entrando nel vivo del bilancio, sì, non mi soffermo più di tanto, perché tutto quello che dovevo dirvi ve l'ho già detto nel DUP, cioè che secondo me è un bilancio che non sta in piedi, detto fondamentalmente, non sta in piedi. Nel DUP ci sono delle cose e nel bilancio c'è tutt'altra situazione economica che non permetterà di fare tutto quello che volete fare.
Grazie consigliere Maldifasi. Diciamo che per quanto riguarda il bilancio preventivo viene depositato. La data del Consiglio Comunale non possiamo stabilirla, perché non sappiamo se arrivano emendamenti o meno, quindi è chiaro che bisogna rispettare dal nuovo regolamento di contabilità i 10 giorni di deposito, poi ci sono i 5 giorni per la presentazione degli emendamenti, quindi evidentemente ci sono dei tempi da rispettare, per cui è difficile stabilire a priori la data del Consiglio. È evidente che nel momento in cui viene depositato il bilancio, successivamente, quasi immediatamente, ci sarà poi naturalmente il Consiglio Comunale, salvo che non vengano presentati emendamenti, che allora naturalmente comportano una certa prassi, nel senso di andare a recuperare, a valutare, eccetera eccetera. Abbiamo tagliato anche dal regolamento nuovo il passaggio in giunta, no? Quindi nel momento in cui vengono presentati gli emendamenti, sarà il funzionario che le valuta, il revisore dei conti, poi si passa direttamente in consiglio. Consigliere Negri.
No, volevo rispondere al discorso che si diceva sulla, giusto, di avere la documentazione già in fase di commissione, o perlomeno sapere di che cosa si va a parlare. Sappiamo bene che anche informalmente si sa che cosa c'è in consiglio comunale, specie quando c'è un bilancio di previsione, le date sono quelle, e si cerca di cioè avete la possibilità di chiedere al dottor Francione, ma anche alla dottoressa Galati, che è sempre disponibile a fornire tutti i dati.
Grazie consigliere Negri. Ci sono consigliere Morici.
Sì, visto che l'ha citato, mi piacerebbe ricordare a tutto il Consiglio Comunale che il regolamento di contabilità è nullo, perché stando allo statuto non è stato votato dai 2/3 dei consiglieri, escluso il sindaco, di conseguenza nei fatti quel regolamento è da ripresentare, quindi valutatelo, giusto perché lo faceva riferimento prima, l'abbiamo segnalato nella commissione statuto al segretario e al consigliere e ai consiglieri dei due gruppi, deliberamente di motto ideale, quindi nei fatti quel regolamento è come se non esistesse. Dato che siamo in argomento, come avevo detto in quella serata, da noi non riceverete sul bilancio alcun emendamento, quindi potete già star tranquilli che più Motta in questi 5 anni sul bilancio di previsione non presenterà emendamenti, perché se dobbiamo stare a essere coerenti con le linee programmatiche di mandato che avete presentato, non è assolutamente coerente, quindi dei fatti questo. Entrando nel discorso del bilancio, senza stare a ripetere quello che ho già detto, aumentano le tasse, le spese correnti sono in pareggio, perché abbiamo gli equilibri di parte corrente, vengono rimesse le alienazioni, nonostante in 2 consigli comunali fa, perché l'anno scorso non c'ero, mi si assicurava che assolutamente nel bando di fine anno avremmo venduto qualcosa, non è stato così. Ahimè, però di fatto è questo. Dato che siamo in tema oneri e in tema entrate in conto capitale, mi sarei aspettato questa sera di trovare il PI Friggi. Sono decorsi gli ulteriori 60 giorni, non se ne è parlato, non è stato presentato, quindi credo che non sia neanche stato previsto l'entrata. Su questo eventualmente la dottoressa Galati può darci risposta. E nei fatti è questo, le spese in conto capitale sono state ribadite, sono sempre quelle, vediamo a luglio. L'ultima cosa mi segnalano, non so se il fatto che aumentano le tasse l'ho già detto.
No, vabbè, l'ho elencate prima le entrate in conto capitale, per cui le ho elencate analiticamente, per cui mi sembra una domanda retorica la sua, nel senso la risposta la sa già, no, non c'è.
Ci sono altri interventi? Va detto che il PI Friggi sarebbe comunque un percorso lungo e comunque non porterebbe alla firma della convenzione, ma porterebbe solamente all'approvazione di un, perché come abbiamo già detto e abbiamo già rimarcato più volte, il curatore non verrà mai a firmare la convenzione, quindi una volta approvato questo PI verrà comunque messo in vendita e chi lo comprerà verrà a fare la convenzione, quindi i tempi sono piuttosto lunghi. Sì, no, questo è vero, c'era stato un errore nella pubblicazione, se non sbaglio, adesso non ricordo, comunque poi è stato fatto tutto. Penso che il prossimo, portarlo anche stasera, diventava veramente pesante. Già abbiamo una, però avremo occasione a breve naturalmente di fare un altro consiglio comunale e sicuramente verrà portato. Altri interventi? Dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in votazione il punto 7 all'ordine del giorno, approvazione del bilancio di previsione 2020-2023-22. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 3 contrari. Anche su questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 3 contrari. Punto 8 all'ordine del giorno, adozione variante puntuale al piano delle regole del PGT per riconoscimento dell'avvenuta dismissione di insediamento artigianale in area rurale. Dobbiamo questa sera adottare questa variante che riguarda unicamente la dismissione dell'insediamento artigianale in area rurale. È stato anche questo illustrato ampiamente nella commissione che si è tenuta, la commissione quarta. Si tratta di una dismissione di un immobile dell'uso artigianale che si trova in via Casa dei Blocchi, se non sbaglio si chiama anche questa l'indicazione, e chiedo se ci sono chiarimenti su questo punto. Consigliere Maldifassi.
No, allora parto dal protocollo. Io ho qua i documenti protocollati in data 25 maggio 2018, quindi 2 anni fa, quando noi eravamo in maggioranza con lei sindaco, quindi perché non l'abbiamo portato 2 anni fa questa cosa qua, o comunque nel 2019. Io sono sicuro che dal punto di vista tecnico sarà tutto perfetto e via discorrendo. Non ho sentito in commissione da parte anche del responsabile di settore, io ho analizzato un pochino i documenti, se sono state rispettati quanto, se è stato rispettato quanto prevede il PTC. L'articolo 2 dice: per ogni insediamento proposto dovranno essere previste già in fase di progettazione tutte le opere necessarie per l'inserimento ambientale e per la prevenzione degli inquinamenti, in particolare per quanto concerne la depurazione delle acque, la realizzazione di dette opere deve precedere la realizzazione dell'insediamento. Questa è una cosa. La seconda cosa è quello che ho capito io, perché non sono un architetto, quindi ci metto un po' più di tempo a capire. La signora Smith non andrà a ristrutturare tutto l'immobile, perché esistono due lotti, il lotto A e il lotto B. Nella fattispecie, quanti metri quadrati andrà realmente a occupare?
Aspetta, lascio terminato. Allora, questo parto è piuttosto lungo, risale da tanto tempo, non dovuto tanto all'amministrazione comunale quanto magari al tecnico che doveva presentare tutta la documentazione. Purtroppo gli ultimi documenti, perché abbiamo fatto due consigli comunali a dicembre, pensavo di poterli anche inserire, ma non si è mai potuto perché mancava della documentazione da parte del tecnico della signora Sally Smith. Quindi non è stata per colpa dell'amministrazione comunale questo ritardo nel modo più assoluto, perché se non presentano tutta la documentazione completa chiaramente non può essere portata al Consiglio Comunale. Stiamo parlando di una variante, non stiamo parlando di un progetto, quindi stiamo parlando di adottare una variante al PGT. Quindi non stiamo esaminando il progetto, non sappiamo cosa. Adesso si tratta solo di votare la dismissione di quest'area industriale, quindi artigianale. Quindi questo è il punto, non abbiamo ancora esaminato, non c'è un progetto definitivo, c'è un progetto di massima per cui si chiede la variante. Quando si presenterà il progetto definitivo con tutte le normative richiamate precedentemente, quindi adesso noi dobbiamo fare l'adozione, poi il progetto, questa variante andrà al parco, dovranno presentare il parco, cioè c'è tutta una burocrazia ancora da seguire che sarà molto lunga. Quindi primo passo è la variante, quindi stabilire il riconoscimento dell'avvenuta dismissione di questo insediamento, questa è l'adozione, poi dovremo andare anche in approvazione e poi ci sarà l'esame del progetto con tutta la normativa naturalmente che è stata citata prima dal consigliere Maldifassi. Altri interventi? Se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto, porrei in votazione l'adozione della variante puntuale. Scusate.
Allora, io mi asterrò in questa votazione per un semplice fatto. Allora, io non ritengo giustificatoria dire è arrivata il 25 maggio 2018, ma per colpa del tecnico arriviamo adesso. Prima cosa. Seconda cosa, il fatto è che oggi è il 19 febbraio, a me risulta che il 23 febbraio questa cosa dovrà andare al parco. Come al solito ci riduciamo all'ultimo e capire il perché ci riduciamo all'ultimo. Questo a me piacerebbe capirlo.
Mi scusi se interrompo. C'è tutta la documentazione che lei avrà avuto modo di vedere. Sì. Gli ultimi dati presentati sono del 2 di dicembre. Quindi ci sono, e non era ancora completo perché mancavano delle tavole. L'abbiamo discusso in commissione questo. Se non presentano la pratica completa, non posso portarla in consiglio comunale. A me dispiace che questa signora sia penalizzata, ma ripeto, nel modo più assoluto è stata penalizzata dal comune di Motta Visconti, ma dal suo tecnico.
Io non ho parlato di consiglio comunale, però io ho detto che quando eravamo in maggioranza con lei, nell'intervento che ho fatto prima, anche in giunta o le riunioni politiche a cui io partecipavo come segretario della Lega, non è arrivato niente di questo, al di là che fosse completa.
Se non è completa, vabbè.
No, ripeto, io mi asterrò per questi motivi, anche perché lei dice il progetto non c'è, ma lo dice il PTC, il progetto deve già esserci, perché se andrà al parco, penso che questa signora non vada alla spera in Dio, andrà già con delle indicazioni da parte del parco su come fare il progetto, anche perché penso che ci sia dei documenti da presentare al parco anche relativi al progetto, perché dovranno utilizzare, se non lo so, dei materiali inerenti piuttosto che. Quindi, secondo me, non è il modo di affrontare le cose, per questo io mi astengo.
La ringrazio e comunque invito eventualmente a chiedere appuntamento all'ufficio tecnico, farsi dare tutti i dettagli del caso. Ci sono altri interventi? Consigliere Pea.
Sì, noi essendo coerenti con quanto abbiamo sempre detto, scritto e quant'altro, essendo favorevoli alla riduzione, all'azzeramento del consumo del suolo, voteremo a favore.
Ringrazio. Se non ci sono altre dichiarazioni di voto, pongo in votazione l'adozione della variante puntuale del piano delle regole del PGT per riconoscimento dell'avvenuta dismissione di insediamento artigianale in area rurale. Chi è d'accordo? Chi si astiene? Un astenuto. Punto 9, esame della mozione presentata dal gruppo consigliare Liberamente Motta riguardante l'acquisto di materiale per raccolta di mozziconi sigaretta. Prego il consigliere Ranzini di darne illustrazione.
In realtà il titolo alla presentazione è un po' riduttivo, nel senso che la logica di questa mozione è più che altro un cercare di fare un passo avanti rispetto a quelle che sono attualmente le condizioni in funzione a questo genere di problematica. Mi spiego meglio. Ho notato, ma non è un problema chiaramente solo di Motta, che esiste una poca sensibilità in funzione a questo, che ormai è un problema importante, quello dell'inquinamento, anche dei mozziconi di sigaretta, anche di questo genere di situazione. Scusate, comincio a essere stanco anch'io, quindi la verità è che a me piacerebbe oggettivamente, al di là del inserire, voglio dire, questi posaceneri o situazioni del genere, cercare di trovare un modo per sensibilizzare la popolazione, la cittadinanza, partendo anche magari dalle scuole, per evitare che poi si vedano mozziconi ovunque, sporcizio ovunque, dettata da questo. Anche partendo dal presupposto, anzi anche alla luce di quello che poi accadrà nel 2030, siamo ancora lontani, però insomma, a Milano, in cui sarà vietato, da quello che sembra, addirittura fumare all'aperto. Ecco, questo è un po' l'idea comunque generale. Poi se avete domande, per carità, ecco, sono a disposizione.
Grazie consigliere. Ci sono richieste di intervento? Consigliere Pea.
Sì, allora, riguardo alla vostra mozione in discussione oggi, facciamo qualche breve considerazione. Nel Consiglio Comunale del 28-11, a risposta della nostra mozione sulla questione dell'emergenza climatica, ci è stato detto che sarebbe stato auspicabile il ritiro della stessa per scriverne una a tre mani. Noi stiamo ancora adesso attendendo la vostra disponibilità in proposito, quando ci siamo visti arrivare questa vostra mozione scritta in totale autonomia. Questo è un esempio di mozione calata dall'alto, secondo noi. Grazie, ho finito.
Consigliere Ranzini.
No, io mi aspettavo in realtà una risposta simile, quindi è in realtà un qualcosa che è nato, non che mi voglia caricare di meriti o altro, però è una cosa che, come ho avuto anche modo di dire al consigliere Pea in altri momenti, non qui, è un qualcosa che mi porto dietro da sempre, quindi è una mozione che avevo già comunque in mente a prescindere. Quindi la verità è che io non mi aspetto dall'opposizione, ma lo capisco perché mi rendo conto di quello che è successo nel consiglio in cui avete proposto la vostra mozione. Io invito semplicemente a riflettere nella logica, essendo abituato a ragionare sul pratico, questo è semplicemente un piccolo passo, non è né un modo per, come posso dire, andare contro a quelle che sono le vostre idee, andare contro a quello o fare qualcosa che sia contro a quello che voi avevate comunque proposto. È semplicemente la logica di un piccolo passo che può essere inserito magari in qualcosa di più ampio, ma che io, ma poi ho visto che è stato condiviso anche dagli altri consiglieri del mio gruppo, auspichiamo.
Altri interventi? Consigliere Maldifassi.
Allora, io mi riallaccio un po' al discorso che ha fatto, appena terminato di fare, il consigliere Pea. Io ripeto quello che ho detto lo scorso consiglio comunale. Quando ho visto la mozione che presentavano, ho detto, presentano la classica mozione di sinistra. Invece poi era una mozione che intelligente, che andava a riconoscere, prego, andava a riconoscere uno stato d'emergenza che di fatto esiste ed è innegabile. La mia considerazione è questa, sì, va bene, ok, condivido anche quello che ha detto lei, capogruppo Ranzini, però il discorso è che se tu presentavi una mozione e approvavamo la loro mozione, non c'era più bisogno di fare una carrellata di mozione ad hoc, si approvava una in generale, dopodiché si lavorava su quella.
No, allora io farei una proposta, visto che l'argomento è abbastanza complesso e delicato, no, non si può valutare così con una semplice mozione, votare a mozione tanto per. Io, visto che c'è anche nel punto successivo, c'è un'altra mozione presentata da Motta Ideale, io farei una proposta di costituire una commissione, che lo prevede anche il nostro regolamento, dove si vanno a valutare queste mozioni, la mozione successiva, ma anche la mozione che era stata presentata, la classica mozione di sinistra che era stata presa, come è stata definita, dal Maldifassi, l'altra mozione che comunque, ripeto, di sinistra non è, chiaramente la mettiamo tutte insieme questo argomento, perché comunque è un argomento molto delicato ed è un argomento che intendiamo affrontare, cioè il discorso della raccolta dei rifiuti abbandonati per strada, cioè contenitori che possono comunque servire per agevolare la non diffusione di questo, così, di questo fenomeno. Se siete d'accordo, al di là adesso di votare o non votare o ritirare, non lo so, delle due mozioni, proporrei di costituire proprio la commissione. È previsto dal regolamento che si possa costituire una commissione consiliare ad hoc, e io la propongo questa, se siete d'accordo. Sì, prego, consigliere Morici.
Allora, sempre ben disponibile a fare nuove commissioni se non esistessero già. Esistono le commissioni consiliari, a tal proposito la commissione prima, se vogliamo farla rientrare nei regolamenti, il regolamento di igiene urbana, ma riguarda anche la Tari, perché si sta parlando di pulizia, quindi credo che quella sia la commissione corretta. Molto spesso mi è stato chiesto di ritirare delle mozioni, la totalità delle volte dall'altra parte, quindi dalla maggioranza quando ero in opposizione. Non sono assolutamente d'accordo sul ritirare le mozioni si presentano, le mozioni vanno votate, anche perché non vedo la motivazione. Lei è il Presidente del Consiglio, lei ha fatto l'ordine del giorno senza, ma perché lo prevede lo statuto, questa dovrà essere sicuramente una valutazione da fare in fase di modifica senza coinvolgere i capigruppo, quindi la mozione c'è, la mozione va portata avanti. È ovvio che su questa mozione c'è un grosso problema, si parla di soldi, si parla di dare un qualcosa ai cittadini, di prevedere dei cestini in più, quindi vuol dire una spesa. E quindi se proprio bisognava ritirarla, bisognava farlo prima e magari inserire questo punto all'interno del DUP, prevedere una spesa all'interno del bilancio. Questa sarebbe stata una corretto svolgimento per quanto penso io. Quindi Io assolutamente sulla creazione di una nuova commissione sono contrario, c'è già, la usiamo, è la commissione prima, se la vogliamo nominare. E, di fatto è questo.
Va bene, d'accordo, sono d'accordo sul fatto che le funzioni sono state presentate, le votiamo e mandiamo avanti, ma questo ciò non toglie che possa fare questa proposta di istituire a norma dell'articolo 17 una commissione di studio, quindi dove sono tutti rappresentati e non è necessario tra virgolette scomodare la commissione prima, si fa una commissione ad hoc, si fa una relazione e viene portata in consiglio comunale poi il risultato di questa commissione. La mozione che è stata presentata non prevede un contributo ai cittadini come è stato dato, ma prevede l'acquisto di materiale per la raccolta di mozziconi e definizione di atti concreti tramite, ha detto prima, non so, forse non si è accorto, ha detto contributo ai cittadini.
No.
Ah. Ok, sì, dei portamozziconi, sì, infatti, delle attrezzature, posso, diciamo.
Però, cioè, io ribadisco.
Però, siccome mi sembra aver capito da Ranzini che questo non era tanto per
parlare
dei portamozziconi.
Andiamone fuori, perché poi a me girare in giro le cose da fastidio. Allora, il principio è che è una cosa che piaceva a me, ho spinto io, è una cosa a cui tengo. Poi, combinazione è capitata all'interno di... E lo capisco. Sottolineo, all'interno di un certo tipo di meccanismo di politico, quindi non entro in merito, quindi io non mi aspetto da voi un parere favorevole, no, a me non interessa questo, io vorrei arrivare allo scopo finale, che non è solo e non è un discorso riduttivo di mettere il posacenere, è una sensibilizzazione che vuol dire progetti che arrivino alle scuole, educazione civica, questa è il mio intento, non me ne frega niente di avere il porta, io, per me una vittoria sarebbe veramente vedere un progetto nelle scuole che porti a quel, cioè per non vedere persone che buttano le cose, ma buttano le cose per terra, significa il mozzicone che a me ha dato sempre un fastidio, sarò un sempliciotto, però queste cose a me irritano, è questo. Poi se uno la vuole buttare, diciamo, nella logica della politica, ribadisco, sono sufficientemente intelligente per capire che ci sta e quindi mi rendo conto che è entrato in un certo tipo di logica, quindi ribadisco che poi si stia qui a fare commissione in commissione, cose del genere, a me piacerebbe giocarmelo questo progetto, se a voi non interessa perché non è stata votata la vostra e cose del genere, posso solo prenderne atto, io anche in una situazione che non era questa, ok, alla minoranza comunque, almeno con quella con cui ho un certo tipo di dialogo, ho comunque provato a dire due parole, ho provato a spiegare alcune cose, quindi questo è. Poi, se ribadisco, se la cosa viene vista solo come un aspetto politico, perché allora voi mettete la cosa, perché ne prendo atto, fate quello che volete, cioè sinceramente a me la cosa interessa poco, lo dico francamente.
Consigliere Morici.
Allora, partiamo da un presupposto. Noi prendiamo una posizione a seguito di una vostra presa di posizione. Questa, magari ho capito male, ma su questa particolare mozione a noi prima della presentazione e della pubblicazione delle foto non è arrivato nulla.
Consigliere Ranzini, per favore, no.
A noi questa mozione prima della pubblicazione non è arrivata, della presentazione al protocollo, quindi prima del 4 di dicembre non abbiamo assolutamente ricevuto questo. Mi limito sul punto, perché poi si sta parlando della mozione, quindi io entro nel merito della mozione, dove si chiede l'impegno del Consiglio e della Giunta per predisporre un progetto per attuare quanto indicato nelle considerazioni di questa mozione. Un progetto che preveda quindi l'acquisto di materiale per la raccolta dei mozziconi e la definizione di atti concreti. La definizione di atti concreti va benissimo tramite la commissione consiliare apposita, c'è anche scritto, quindi la commissione consiliare c'è già, non bisogna crearne un'altra, ma l'acquisto di materiale prevede una spesa, Ok, quindi se a questa... No, ho sentito un no, ok. L'acquisto di materiale prevede una spesa, di conseguenza questa deve essere prevista. E questo è il mio discorso. Lo si inseriva nel DUP, lo votavate, non c'era neanche bisogno di parlare di commissioni, di mozioni, di 3, 4, 6, 5 mani e tutto quanto. Questo è il mio pensiero.
Va bene. Consigliere Maldifassi.
Allora, io vado al di là della questione politica. Il mio intervento che ho fatto prima era mio punto di vista che va al di là della questione politica. Io non sono d'accordo nel costituire una commissione per il semplice fatto che la mozione che io ho voluto presentare è una semplice applicazione di una legge. Cioè non bisogna inventare niente di nuovo. Il 28 dicembre 2015 lo Stato ha emanato un decreto legge, il numero 221, che dice che il Comune deve impegnarsi.
Scusa, quella è un'altra mozione, no, la discutiamo dopo.
No, sto dicendo che è una semplice legge, basta. Okay. Cioè, per quello, poi se la maggioranza vuole costituirla, cioè, facciamola, va bene.
Assessore Maggi.
Sì, no, io volevo ritornare un po' a quello che avevo detto prima. La voglia continua di dir di no, mi sembra un po' di giocare con, fatemi passare il termine, con i bambini dell'asilo. Di fatto sì, perché poi nel momento in cui ogni qualvolta viene proposto qualcosa, viene dato un indirizzo e quant'altro, se viene proposto dalla maggioranza si ritrova sempre un aspetto, come dire, negativo da parte delle minoranze, in questo caso in particolar modo da parte di Più Motta. E io penso che invece la costituzione ad hoc di una commissione fatta proprio per sviluppare queste tematiche sia importante perché sono tematiche di un certo tipo di carattere ambientale e come dire legate al nostro territorio, che forse hanno bisogno di un'attenzione particolare all'interno delle commissioni che non si ritrovano all'interno delle commissioni già esistenti.
Ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in votazione l'esame della mozione presentata dal gruppo consiliare liberamente Motta riguardante l'acquisto di materiale per la raccolta di mozziconi. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 3 contrari. Spiritoso. Che punto siamo? Punto 10, esame della mozione presentata dal gruppo consiliare Motta Ideale contro l'abbandono dei rifiuti, dei prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni. Prego il consigliere Maldifassi se vuole darne lettura.
Allora vi risparmio l'allegato che è semplicemente il decreto legge. Mozione contro l'abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni. Considerato che il 18 gennaio 2016 è stata pubblicata sul Gazzetta Ufficiale il decreto numero 221 del 28 dicembre 2015, disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, il provvedimento in vigore dal 2 febbraio 2016 sanziona chi viene colto a gettare mozzicone di sigaretta per terra. I comuni devono provvedere ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta della strada. L'abbandono dei mozziconi di prodotti da fumo nuoce gravemente al benessere ambientale e alla tutela del territorio e del decoro urbano. è vietato l'abbandono di mozziconi di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare. È vietato l'abbandono di tali rifiuti nel suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi. Alcuni comuni, come il cognome di Magnaria, Pavia, si sono già attivati per contrastare il fenomeno. Il Consiglio Comunale impegna il sindaco e la Giunta a pubblicizzare e a far rispettare il decreto numero 221 del 28/12/2015 e a sanzionare, come previsto dal decreto, con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30 ad euro 150, aumentata fino al doppio per chiunque abbandoni o depositi rifiuti, ovvero li immetta nelle acque superficiali o sotterranee. Impegna il sindaco e la giunta comunale affinché il paese venga dotato degli appositi raccoglitori. Si allega a copia del testo del decreto 221 del 28/12/2015, articolo 40, rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni.
Grazie. Come già anticipato dal consigliere Maldifassi precedente, nel punto precedente, è legge, quindi il sindaco non può che, e la giunta non può che accettare quanto è contenuto in questa mozione, salvo appunto l'impegno del sindaco e la giunta affinché il paese venga dotato di appositi raccoglitori. Già stato votato anche prima, quindi io credo che da parte del gruppo di maggioranza ci sia la piena adesione a questa mozione. Ci sono altri interventi? Consigliere Morici.
Sono assolutamente d'accordo con lei, sono leggi, vanno assolutamente perseguite dal sindaco e dalla giunta. Ovviamente questo andrebbe fatto per tutto, e il fatto che vengano dotati di appositi raccoglitori va tenuto in considerazione. L'avete votato prima, quindi mi aspetto una variazione di bilancio, comunque una valutazione di quello che è il prezzo, e il nostro sarà un voto favorevole.
Grazie consigliere Morici. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'esame, la mozione presentata dal gruppo consigliare Morte Ideale contro l'abbandono dei rifiuti di raccolta di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni. Chi è d'accordo? Unanimità. Passiamo alle interrogazioni. Risposta all'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Più Motta in merito alla situazione del vecchio Torchio. Prego consigliere Maurizio Oppea di darne lettura.
Interrogazione in merito alla situazione del vecchio Torchio. Premesso che il vecchio Torchio è un bene storico presente da secoli sul territorio mottese. Il vecchio Torchio è stato oggetto di studio negli anni 2005-2006. Presso l'ambiente del vecchio Torchio risiede la biblioteca comunale, spazio utilizzato ampiamente da cittadini grandi e piccoli, tra cui scolaresche. Considerato che da semplici rilievi fatti a occhio nudo emerge una condizione differente del bene, che sembra inclinato verso un lato o comunque con il baricentro spostato rispetto alla situazione precedente. Da un'analisi più approfondita emerge una possibile recente sostituzione di alcuni pezzi. Non risultano determine o delibere di affidamento di lavori o di interventi strutturali né autorizzazione dei beni culturali. Con la presente interrogazione si chiede quali interventi siano stati effettuati presso il vecchio Torchio, se effettuati a quale azienda sono stati affidati, chi si è occupato della sicurezza, se ad oggi l'ufficio tecnico e il sindaco possono dimostrare una situazione invariata dal punto di vista della sicurezza, tale per cui non sussistano pericoli per chi usufruisce degli spazi del vecchio Torchio, quali interventi l'amministrazione intende attuare per ovviare la situazione. Spiego brevemente il motivo per cui abbiamo presentato questa interrogazione, sia su segnalazione che andando di persona emerge come negli ultimi anni il Torchio abbia cambiato inclinazione, quindi il baricentro si sia spostato. Questo è dovuto alla sostituzione di due assi a metà, e di conseguenza non sono più le assi che avevano preso il peso e che sono lì di fianco, quindi la sostituzione è palese, ma sono state cambiate con delle assi nuove, quindi intere, quindi a queste hanno alzato il baricentro, hanno alzato il torchio e questo automaticamente per il peso si deve essere spostato. Questa è l'unica possibile spiegazione a questa cosa. Quindi noi, dato che ci sembra una situazione particolare, chiediamo conto e se l'amministrazione è in grado di dare risposta a queste domande.
Allora, risposta all'interrogazione più volte pervenuta al protocollo comunale il 12/12/2019 numero 18/911. A seguito dei lavori per la sostituzione totale della condotta fognaria eseguiti in via Annoni da parte di Capolding, ove sono state effettuate lavorazioni in profondità con l'ausilio anche di blindoscavi e successivi interventi di costipamento con rullo vibrante prima per fare assestare il terreno e successivamente per livellare l'asfalto, probabilmente la struttura del vecchio torchio ha subito delle conseguenze dovute a tutte queste vibrazioni sulla strada adiacente. Infatti veniva segnalato dalla bibliotecaria una leggera inclinazione del torchio. Da un primo esame si notava un forte schiacciamento da un lato di uno dei tronchetti di legno che sostengono il braccio del torchio. Questi tronchetti venivano normalmente sostituiti nel tempo come normale manutenzione dal proprietario del torchio, che fino agli anni 60-70 era ancora utilizzato, in quanto gli stessi erano considerati materiale di consumo, perché parte del fulcro che sostiene tutta la struttura in fase di caricamento delle vinacce da torchiare e quindi soggetti ad un forte schiacciamento e logoramento. Si è quindi provveduto immediatamente alla sostituzione dello stesso tronchetto con altro in legno di rovere, di un tronchetto, non di più tronchetti, di pari dimensioni, conservando il pezzo rimosso completamente schiacciato da un lato. Nessuna parte antica originale della struttura è stata manomessa. Per maggior sicurezza e per compiere una verifica accurata è stata contattata la dottoressa Franceschetti Vanda, chiedendo il suo aiuto per una verifica della struttura, in quanto avendo lei effettuato il restauro totale nel 2002 con l'avallo della Soprintendenza delle Belle Arti di Milano, affinché ci possa consigliare al meglio sugli interventi puntualmente da eseguire. La restauratrice ha comunicato la sua disponibilità al sopralluogo per il pomeriggio del 21 febbraio 2020, cioè domani, congiuntamente all'ingegner Fulvio Roncoroni, esperto in materia statica con specializzazione in beni vincolati. Quindi per il momento non si è intervenuto con le belle arti. Chiediamo alla dottoressa Franceschetti di fare questo sopralluogo e soprattutto dell'ingegner Fulvio Roncoroni per una verifica anche statica della struttura, perché anche se naturalmente è aperta al pubblico e quindi non è meglio che sia valutato anche un'eventuale pericolosità. Sulla base dell'incontro che avremo appunto domani con questi tecnici, andremo a valutare se è necessario effettuare degli altri interventi e in questo caso naturalmente se dovremmo modificarlo strutturalmente dobbiamo chiedere alla sovrintendenza naturalmente l'autorizzazione per procedere ad eventuali lavori che dovrebbero essere eseguiti naturalmente da questi tecnici. Chiedo al consigliere se è soddisfatto della risposta.
Non ha risposto a due domande. Quale azienda sono stati affidati? E
no, non sono stati affidati i lavori.
E chi ha sostituito i pezzi?
Abbiamo sostituito noi.
Noi chi?
Il comune.
Il comune con i suoi tecnici.
Sì. Ma è stato, ripeto, semplicemente sostituito provvisoriamente questo tronchetto. Il tronchetto è là perché naturalmente c'era questo pericolo. Poteva essere questo pericolo, però siamo intervenuti immediatamente quando ho segnalato dalla bibliotecaria il tutto. Siamo intervenuti per cercare di sollecitare un intervento da parte di un tecnico che possa anche valutare la staticità dell'opera.
Sì, tutto bene, assolutamente non siamo soddisfatti per la risposta, perché non ha detto nulla se non che avete avvisato la Franceschetti, e presentiamo una mozione sul punto all'ordine del giorno.
Bene, allora dia lettura della mozione.
Perché è una mozione? Perché Intanto la sostituzione che avete fatto non risulta da nessuna parte, questa è una cosa grave. È una cosa grave perché è un bene storico, è un bene che è stato soggetto a un restauro conservativo, assolutamente non può essere trattato come se fossimo negli anni 60, perché non è gestito da un custode, ma lì dentro c'è una biblioteca, lì dentro ci sono dei bambini, lì dentro ci sono i cittadini che ci vanno tutti i giorni, e addirittura ci sono dei banchi sotto il torchio. Quindi il fatto di aver fatto una sostituzione sull'ipotesi così campata per aria, perché lo facevano negli anni 60, su un pezzo che non si è spezzato, è lì ancora, questo ha creato un danno ancora più evidente, perché chi va a vedere il torchio vede che il paletto in alto, che è quello che era conficcato dentro il muro, si è spostato di tanto così, 15 centimetri, è uscito. Segno evidente che il torchio si è spostato. Si è spostato, sta continuando a spostarsi. Perfetto che avete contattato la dottoressa Franceschetti Vanda, ma dopo 2 mesi. Vista la situazione grave in cui era, doveva intervenire subito, dovevate intervenire subito, ancora prima di metterci le mani, perché quello non è un bene a disposizione dell'amministrazione che c'è su, quello è un bene che appartiene a tutta Motta, che appartiene a tutta Italia, perché riparte ai beni culturali. E vengo alla mozione. Le premesse sono le stesse, come segnalato nella nostra interrogazione del 12-12-2019, da semplici rilievi fatti a occhio nudo emerge una condizione differente del bene, che sembra inclinato verso un lato o comunque con il baricentro spostato rispetto alla situazione precedente, e vi è stata una possibile recente sostituzione di alcuni pezzi, in assenza assoluta di determini o delibere di affidamento di lavori, di interventi strutturali, né autorizzazione dei beni culturali, e questa cosa è gravissima. Considerato che si è deciso di non dare risposta alla nostra interrogazione nella seduta di consiglio del 18 dicembre perché necessitavano approfondimenti. In seguito alla nostra interrogazione non risultano pubblicati documenti inerenti un tempestivo intervento atto a valutare la situazione del bene e una possibile pericolosità. Con la presente mozione il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a richiedere immediata perizia circa la situazione del vecchio torchio, stabilità, ammaloramento dei materiali eccetera da una figura professionale esperta ed esterna. Coinvolgere immediatamente i beni culturali per definire i prossimi passi atti a proteggere il bene e garantire la sicurezza di chi utilizza la biblioteca. Chiedere un approfondimento agli uffici sul perché siano stati effettuati interventi senza alcuna autorizzazione e senza averne traccia in alcun documento pubblico. Determina di affidamento lavori, delibera, eccetera.
Allora, mi sembra di aver già dato la risposta a questo, cioè nel senso che abbiamo interessato le persone, c'era una situazione di pericolo, avete visto il tronchetto, quindi sostituito perché l'abbiamo lasciato lì apposta. Il tronchetto è stato semplicemente sostituito per mettere in sicurezza immediata il pezzo. E lì non è il tronchetto, è un semplice pezzo di legno che viene, come detto prima, continuamente fatta manutenzione, può darsi anche che vengano sostituiti anche degli altri pezzi. Comunque con questo abbiamo interessato le persone competenti, perché chiaramente meglio di chi aveva fatto il restauro e dell'ingegnere Roncoroni, che è un esperto in materia statica di questi beni, non potevamo fare. Quindi su questo, dopo la valutazione che faremo domani, verranno presi tutti i provvedimenti del caso. Quindi concordo su quello che è stato detto nella mozione ed è quello che esattamente abbiamo fatto. Purtroppo la gente non è a nostra disposizione, cioè non è che lo chiamo oggi, domani arrivano subito, abbiamo dovuto aspettare la disponibilità di queste persone. Vabbè, niente, quindi questo è quanto. Ci sono interventi su questo? Consigliere Morici.
Quello che non riesco a capire è il perché nel momento in cui c'era da sostituire quel pezzo non è stato attivato il passaggio che si va a fare adesso. Perché
è
quella
stato
sostituzione...
attivato quel passaggio?
No, mi perdoni Sindaco. Allora, se questa sostituzione è stata fatta nella migliore delle ipotesi 3 anni fa quando è successo il caso, nella peggiore l'estate scorsa, perché di fatto... Noi ce ne siamo accorti a novembre, questa situazione doveva portare a un intervento da parte di un tecnico specialistico per una perizia, perché di fatto avete peggiorato la situazione. Non so se è chiaro questo passaggio.
Non è stato fatto un anno fa o due anni fa o tre anni fa, è stato fatto due mesi fa, cioè quando c'è stata segnalata questa problematica.
Allora le foto sono lì da vedere, per favore.
Le foto sono lì da vedere, c'è una foto di 10 anni fa e una foto attuale. È evidente che c'è stato questo, ma siamo qui a riconoscere che c'è stato questo spostamento. L'ho detto prima, abbiamo rullato per due mesi la via Noni, in più l'abbiamo rullata di nuovo quando abbiamo fatto l'asfalto definitivo, tutte le vibrazioni che sono state fatte, tra l'altro ho notato anche una crepa nel muro, tra l'altro, in questi giorni,
certo.
Per cui dovremmo valutare anche questo,
certo.
Perché bisognerà fare una verifica statica su tutto.
Come
questo l'ho notato
come c'è una crepa
fa.
Come c'è una crepa nelle due travi di legno.
Come una crepa nelle travi di legno? Dove?
Non ve ne siete accorti? Nelle Quali? Ultime travi, la
del
trave
soffitto?
Ha una no, la come si chiama?
Il torchio. Guarda, il braccio del torchio?
No, non il braccio, una delle travi che lo tiene su,
I
un
sostegni,
pezzo di legno che lo tiene su.
I sostegni laterali.
Ok, i sostegni laterali hanno due crepe verticali in mezzo. Quindi il torchio si sta spostando, il torchio si è spostato e non si sa se è ancora fermo.
Il torchio si è spostato, il braccio, il torchio non si è spostato, il torchio, la struttura non si è spostata, si è spostato semplicemente il braccio. Perché c'è
ma
stata
si è spostato semplicemente il braccio?
Perché c'è stato il cedimento di questo tronchetto, come lo devo dire? Adesso interveniamo, ripeto, domani facciamo un sopralluogo, vediamo quali sono i lavori da eseguire, ce lo diranno.
Sì, ma chiude la biblioteca.
Perché devo chiudere la biblioteca?
Vabbè, togliamo almeno i tavoli da sotto il torchio.
A me risulta che la bibliotecaria comunque non fa più andare il personale, le persone.
Ma non mi risulta proprio, perché noi eravamo lì sabato e i tavoli sono ancora lì.
I tavoli sono ancora lì, certo, ma le persone no, però. Comunque facciamoli togliere. Ripeto, ormai siamo domani, non c'è molto da fare. Tu stai parlando di un bene che il sottoscritto ha voluto a tutti i costi, perché quando si trattava di smontarlo e portarlo via, io mi sono fermamente opposto da consigliere comunale allora. E sono state accolte anche le mie richieste di tenerlo qui a Motta quel torchio, perché è un bene dei mottesi che deve rimanere a Motta.
Appunto,
e deve essere salvaguardato. Questo torchio, quando io ero assessore, e c'è stato naturalmente anche il contributo da parte della Regione Lombardia, da parte della Fondazione Cariplo, eccetera, sono stato uno di quelli che si è premurato di recuperare questa struttura. Quindi non mi devi dire che mi disinteresso di questa struttura, perché questa ce l'ho veramente nel cuore. Passò da lì Beijing e la dima, perché te hai notato
ma non è solo
Brugiano, per dire
quello che
non è quello che voglio dire è che mi preme che questo bene rimanga qui a Motta e che venga salvaguardato. Mi dispiace soltanto, perché parlando anche con la dottoressa Franceschetti diceva però una programmazione, e questo è colpa anche mia perché ero sindaco io, c'era prima un altro sindaco, una programmazione di interventi di manutenzione bisognava anche farla, e questo è vero, bisogna darne atto. E lo faremo, perché questo io non ci ho mai pensato, a dire vabbè facciamo una valutazione, facciamo dei controlli della manutenzione, della manutenzione programmata, nel senso di fare una verifica, fare un trattamento antitarme, fare una... sono un po' stanco anch'io. Quindi deve essere fatto questa serie di interventi, e questo lo valutiamo domani con i tecnici preposti.
E magari evitare
adesso,
anche di far mettere le mani a chi non è.
No, non metterà le mani nessuno. Sto dicendo che domani ci sarà questo intervento. È stato un intervento d'urgenza, ripeto, il pezzo non è stato buttato, è là. Quindi se si dovesse dire vabbè lo ripristiniamo, non credo proprio che si possa
ripristinare perché il pezzo ormai
è lì è diventato un arco, quindi evidentemente quel pezzo lì non è più, ma ha subito purtroppo i lavori che abbiamo fatto sulla via Noni, credetemi, perché un anno fa, due anni fa, prima che facessimo quei lavori lì, quel torchio non aveva assolutamente nulla, era lì stabile, tranquillo, Il problema è sorto nel momento in cui abbiamo fatto questi lavori. Siamo andati sotto 4 metri, sono entrati nella buca poi a vibrare.
Ma
è anche il terreno.
La motivazione,
cioè,
per
sono
cui
stati
si è
fatti
spostato.
Una serie di lavori per cui è chiaro che ha subito questi danni.
Sì, infatti la vite si è abbassata di 3, però vabbè.
No, la vite
sì. Chi è che allora la cosa che mi preme di più è il fatto di sicurezza di chi sta dentro,
certamente,
la sicurezza
certamente.
Del bene e il fatto di capire chi è intervenuto a metter mano, i nostri tecnici, i nostri operai?
Sì, voglio
quando?
Dire, il pezzo è stato sostituito, un pezzo,
dai nostri operai.
L'ho fatto io.
Ok,
va
perfetto.
Bene, l'ho fatto io. Anche perché il fotografo è funzionante.
Ne è cosciente?
Sì, ne sono cosciente.
Ok, votiamo.
Quindi domani faremo queste valutazioni, si deciderà sul da farsi, no? E basta, ok? Ci sono altri interventi? Pongo in votazione questa mozione che è stata presentata dal consigliere, scusate, mozione in merito alla situazione del vecchio Torchio. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Perfetto. Allora, c'è un'altra interrogazione, risposta all'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Motte Ideale riguardante la strada in località Casa dei Blocchi. Ci sono pervenute due interrogazioni. La prima, non vedo la data, scusate. La prima 18 dicembre e l'altra 16 di gennaio. Chiedo al consigliere Maldifassi di darne lettura.
Allora, parto da quella del 18 dicembre 2019. Oggetto, interrogazione inerente alla strada dei blocchi. Considerato che da anni la strada denominata strada dei blocchi è in una situazione pericolosa e degradante, soprattutto per i cittadini residenti, chiediamo gentilmente di essere edotti sull'ente che si deve occupare della strada dei blocchi. Nel caso in cui l'ente preposto sia il comune di Motta Visconti, chiediamo che il comune stesso si attivi per migliorare la situazione. Con la presente interrogazione richiediamo quindi delucidazione riguardo la strada dei blocchi nel prossimo Consiglio Comunale Utile, gentilmente di avere risposta scritta al riguardo. 16 gennaio 2020. Oggetto, interrogazione per il primo Consiglio Comunale Utile sulla strada via Casa dei Blocchi. Con la presente interrogazione gli scriventi chiedono al signor Sindaco di riferire in Consiglio Comunale sulla situazione della strada via Casa dei Blocchi. Premesso che nella strada via Casa dei Blocchi è presente un'azienda e, come riferito da alcuni residenti, lungo la strada abitano anziani e ragazzi affetti da disabilità e autismo, categoria a rischio che, inevitabilmente, necessitano di sostegno. Chiediamo di essere edotti su chi sia l'ente che deve occuparsi della manutenzione della strada e di come il comune di Motta Visconti si sia attivato affinché i cittadini mottesi residenti possano essere garantiti i servizi minimi e affinché i mezzi di soccorso possano intervenire tempestivamente in caso di necessità. Chiediamo inoltre di ricevere una risposta scritta al primo Consiglio Comunale con relativa documentazione tecnica allegata da parte dell'ufficio tecnico.
Ok. Premesso che questa situazione della strada Casa dei Blocchi, purtroppo sono anni e anni e anni di questa situazione, che è veramente di disagio per i cittadini residenti sia di Motta Visconti sia di Besate, perché ci sono abitanti sia dell'uno che dell'altro, e diciamo che non è mai stato posto in considerazione questa mancanza fino a maggio dell'anno scorso. Adesso improvvisamente due mozioni nell'arco di due settimane, quindi evidentemente mi fa piacere che da parte di Motta Ideale si siano premurati di preoccuparsi di questa strada. Comunque questa strada è stata all'attenzione fin dall'insediamento di questa maggioranza, e siamo cercando di porre rimedio. Con riferimento all'interrogazione pervenuta il protocollo comunale in data 18-12, numero 19-257 e in data 16 gennaio 2020 dal capogruppo e dal vice capogruppo della lista Motta Ideale, relativa alla situazione della, casa della strada via Casa dei Blocchi, si precisa quanto segue. La strada via Casa dei Blocchi insiste in parte sul territorio amministrativo del comune di Motta Visconti e in parte minore sul territorio amministrato del comune di Pesate. È stato effettuato un sopralluogo di verifica e successivamente si è provveduto alla redazione di un computo metrico estimativo necessario per la sistemazione, che ammonta a complessivi 13.090 euro oltre IVA, che prevede le seguenti lavorazioni: fornitura estesa di materiale ghiaioso, correzione e rettifica della livelletta stradale al fine di consentire lo scolo delle acque meteoriche, compattazione del fondo con rullo di formazione di massicciata stradale. L'importo complessivo è stato ripartito pro quota dai comuni tenendo conto della percentuale di proprietà e pertanto risulta la somma di 10.160 oltre IVA a carico del comune di Motta Visconti e 2.930 oltre IVA del comune di Pesate. Il computo metrico estimativo è stato inoltrato a mezzo PEC in data 14 febbraio 2020, protocollo comunale 2353, al comune di Pesate al fine di ottenere l'assenso per la compartecipazione alla spesa. La procedura per l'identificazione dell'operatore economico del quale fare eseguire i lavori è stata espletata telematicamente attraverso il sistema ARCA-SINTEL di Regione Lombardia, codice identificativo Eurorisparmio, e pertanto si procederà alla successiva aggiudicazione dei lavori da eseguire, tenuto conto che le risorse economiche sono state riportate nel bilancio di previsione 2020. Questa è la lettera inviata al comune di Pesate, località strada. Naturalmente, prima di inviare la lettera abbiamo parlato col sindaco naturalmente di Pesate per cercare di porre soluzione a questo problema, perché diciamo che forse la maggior parte degli abitanti sono sul comune di Pesate, però la strada in parte è comune di Pesate, ma la grande parte è sul comune di Motta. Quindi anche lui ha avuto le stesse problematiche dei cittadini residenti come le abbiamo avute noi. Con riferimento località, dunque, al comune di Pesate, strada località Casa dei Blocchi, con riferimento all'oggetto e alle diverse segnalazioni pervenute in merito alla situazione della strada in località Casa dei Blocchi, abbiamo provveduto ad effettuare un sopralluogo di verifica e relativa stima dei costi. Tale strada risulta in parte del territorio del comune di Pesate, pertanto abbiamo parametrato pro quota i costi da sostenere a vostro carico come da stima e prospetto allegato. Siamo pertanto a chiedere la vostra disponibilità alla compartecipazione delle spese da sostenere, in quanto i lavori per essere eseguiti a regola d'arte devono essere effettuati da un solo operatore economico su tutta l'estensione. Aspettiamo naturalmente la risposta del comune di Pesate. Comunque abbiamo già trovato i finanziamenti per poter eseguire questi lavori, quindi una volta ottenuto l'assenso andremo in giunta a deliberare sia le due giunte di Pesate e di Motta e dopodiché verranno eseguiti i lavori. Chiedo al consigliere se è soddisfatto della risposta.
Sì, l'unica cosa è che chiedo, come nelle interrogazioni, se è possibile avere una relazione tecnica dell'ufficio tecnico.
Scusa, la relazione tecnica è allegata qua, nel senso che...
Cioè di averne una copia?
Sì, sì, questa certamente verrà consegnata, c'è il preventivo computo metrico, il preventivo tutto quanto, è già tutto nella... C'è ancora una. Risposta all'interrogazione presentata dal gruppo consigliare Motta Ideale riguardante lo stato dei cartelloni elettorali. Anche qui prego il consigliere Maldifassi di darne lettura.
Oggetto interrogazione per il primo consiglio comunale utile sullo stato dei cartelloni elettorali.
Con la presente interrogazione gli scriventi chiedono al signor Sindaco di riferire in Consiglio Comunale sulla situazione dei cartelloni elettorali. Visto lo stato fatiscente in cui si trovano i cartelloni elettorali e visto che potrebbero causare danni alla sicurezza dei cittadini, vista inoltre la nostra istanza con protocollo numero 12235 della 0708-2019 e la risposta pervenutaci in data 06-09-2019 con protocollo 13342, e non ritenendo soddisfacente la motivazione di temporeggiamento a causa della situazione politica nazionale, così da evitare costi inutili, con la presente interrogazione ci interroghiamo su quando e come il Comune si attiverà per la loro rimozione, essendo, come detto sopra, oltre che indecorosi, anche pericolanti e mettendo a rischio l'incolumità dei cittadini.
Interrogazione su stato dei cartelloni elettorali, protocollo 974-22-1-2020. Con riferimento all'interrogazione di cui è l'oggetto, si dà atto che allo Stato non si provvederà alla rimozione dei cartelloni elettorali vista l'imminenza delle prossime consultazioni elettorali del 29 marzo. Per ciò che concerne la serita pericolosità degli stessi manufatti, si allega il verbale di sopralluogo del geometra Grassi, dal quale emerge l'inesistenza di problemi relativi alla sicurezza degli stessi. Dopo le elezioni referendarie si provvederà a valutare l'opportunità o meno della rimozione dei cartelli elettorali. Qui ci sono due relazioni, una fatta nel primo al 6 di settembre, quando è stata presentata la prima lettera, diciamo così, e il sottoscritto Grassi geometra Giuseppe, applicato amministrativo settore gestione del territorio, in data 6/9/2019, in riferimento alla vostra lettera del 7 agosto 2019, protocollo comunale numero 12.235, con oggetto rimozione dei cartelloni elettorali, si è recato in via Tacconi, in via Borgomanere, in via Ticino per controllare lo stato dei cartelloni elettorali. Dalla verifica effettuata è emerso che non sussistono problemi inerenti alla sicurezza dei cartelloni, essendo ancorati tra loro con perno filettato e fasce a polo. In via Molini ci sono dei cartelloni elettorali non utilizzati che vengono però usati per attaccare pubblicità. Poi il sopralluogo del 22 gennaio, il sottoscritto geometra Grassi Giuseppe, settore territorio in data, con riferimento alla vostra lettera, protocollo comunale, con oggetto interrogazione per il primo consiglio comunale su utile sullo stato dei cartelloni elettorali, si è recato in via Tacconi, via Borgomaneri, Mulini e via Ticino per controllare lo stato dei cartelloni elettorali. Dalla verifica effettuata è emerso che non sussistono problemi inerenti alla sicurezza dei cartelloni elettorali in via Tacconi, Borgomaneri e via Mulini, essendo ancorati tra loro con un perno filettato fascetta polo. In via Ticino, causa l'incidente del 28 dicembre 2019, i cartelloni sono stati danneggiati dalla vettura che, girandosi su se stessa, li ha urtato piegandoli. Il sottoscritto ha chiesto alla ditta Multiservice di poter eseguire i lavori di ripristino del muro di cinta del campo sportivo in calcestruzzo danneggiato dall'evento preventivo per la sostituzione e rimozione di tutti i cartelloni elettorali. In attesa dei lavori, i cartelloni danneggiati sono stati ancorati tra loro per la sicurezza e la viabilità, in seguito è predisposta alla rimozione. Queste sono le risposte. Se chiedo al consigliere Maldifassi se è soddisfatto.
Sì, grazie.
Questo era l'ultimo punto all'ordine del giorno. Ringrazio i presenti, auguro buonanotte e chiudo il Consiglio Comunale.